tonnellata dei primi titoli.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne. E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Radio Onda Rossa, buongiorno ancora a tutte e a tutti voi. Se volete partecipare alla rassegna stampa commentando i giornali con noi, vi ricordo il nostro telefono 06 49 17 50. Saluto anche chi questa mattina fa la rassegna stampa con me, a cui do subito la parola, quindi buongiorno a te.
Iniziamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, se la ritrovo. Allora, eccoci qui. Allora, il Sole 24 Ore. Nel titolo grande centrale, tasse e multe non pagate, casa, società. Ecco la mappa delle nuove scadenze. Mille proroghe, rottamazione, prime tre rate entro il 15 marzo, mutui agevolati per gli under 36, assemblee online fino al 30 aprile. Contratti a termine facilitati fino al 31 dicembre. Sotto, controlli sulle filiere, rinviato il voto sulla direttiva UE. E sopra il titolone, nella trappola di Rafa, 1,5 milioni di palestinesi sfollati e senza più nulla. Di fianco il reportage, la storia, Ani, sacrestano della parrocchia di Gaza, morto perché senza cure e dialisi. Successivi titoli, la protesta dei trattori, dal governo per l'agricoltura sgravi IRPEF e maxi pacchetto di sostegni. E poi c'è in fondo, viene riportato questa nuova mossa strategica delle Ferrovie dello Stato. Ferrovie dello Stato punta i fari su Germania e Olanda, tentano di aprire e accorciare, soprattutto perché ad aprire le linee ci sono, e a ridurre i tempi di percorrenza, appunto, per esempio tra Milano e Monaco, da 7 a 4 ore.
Così
queste sono le noi con accordi per far passare l'alta velocità, portare le frecce fino a su. E titolone invece, il titolo che accompagna l'immagine centrale, Bitcoin oltre quota $47,000, arriva la stretta sull'offerta. Questi più o meno i titoli principali della prima pagina del Sole 24 Ore.
Allora, io vado con la stampa, che apre con una foto su Sanremo. C'è la foto di apertura della stampa e su Sanremo. Era mio padre, così intitola, con la foto di Angelina Mango. Emozione, Gali, un italiano vero. Gali inizia a cantare in arabo, un testo poetico, per poi tornare all'italiano per il suo tributo a Toto Cutugno. Così apre la stampa, parla Angelina Mango, canto rondine per dire addio. Ma il titolo di apertura della stampa è sui trattori, Meloni media, ma è scontro con Salvini, il leghista, sull'IRPEF, bisogna fare di più, Lollobrigida, dovevi dirlo prima. Ma negato il palco dell'Ariston, ma il ministro dell'agricoltura va al presidio a Roma. Qui siamo in piena campagna elettorale, ovviamente. La protesta dei trattori è stata l'occasione per Matteo Salvini di attaccare il palazzo e la leader di Fratelli d'Italia. Per Giorgia Meloni è il giorno della controffensiva. Il commento di Massimo Cacciari: le rivoluzioni che la politica non governa. E il contesto generale in cui oggi ha luogo la contestazione da parte dei coltivatori europei delle politiche nazionali e dell'Unione per il settore è ben diverso rispetto a quello di precedenti clamorose proteste. Non si tratta di aiuti, sovvenzioni o più o meno motivate pressioni protezionistiche. Le istanze corporative, per quanto inevitabili, sono obiettivamente in secondo piano, ci dice Massimo Cacciari. Sicuramente, insomma, la questione agricoltura, ne parlavamo anche prima di aprire i microfoni, insomma, ce la portiamo, comunque della terra ce la portiamo avanti da decenni, e, insomma, direi forse da più di 100 anni, e sicuramente, insomma, sarebbe da parlarne tantissimo da questi microfoni, con un'analisi che oggi però non faremo del tutto. Allora, torture su un detenuto, video shock dal carcere, si muove il Quirinale, i timori di Mattarella. Questo è anche il caso portato avanti dalla Stampa. Trattenuto per le gambe, un braccio dietro la schiena, denudato e via dicendo. Troppi abusi in cella, il sistema è malato. Il commento viene affidato a Giovanni Maria Flick, che ci parla di una presa di coscienza della politica, insomma, ricordiamo è stato ministro, che prenda atto della gravità e dell'inciviltà delle nostre carceri. Inoltre, in questi giorni, non so se addirittura proprio oggi, c'è di nuovo la manifestazione a Budapest contro l'ondata neonazista che si svolge ogni anno appunto a Budapest, per motivo per il quale diverse compagne, diversi compagni, tra cui Ilaria Salis, sono tuttora a giudizio e in carcere. E anche su questo, insomma, questo paese sta passando che essere antifascista comunque è un reato, evidentemente con la scusa di nascondersi dietro la l'Ungheria e la Germania, perché in tutto in questo processo, insomma, in tutta questa situazione di Ilaria Salis c'è tantissimo la Germania, che insomma a livello di estrema destra non ha nulla da invidiare. Comunque, il reportage di Niccolò Zancan che ci dice: l'onda neonazista invade Budapest, perché appunto oggi c'è di nuovo questa manifestazione, oggi, penso proprio oggi. Allora, ancora c'è una polemica ancora per quanto riguarda il Sanremo. La polemica riguarda il discorso che è stato fatto dalle attrici e gli attori, in particolar modo di Mare Fuori, riguardo alla violenza di genere, ormai qualche giorno fa. Però ieri c'è stata poi Elena Cecchettin che ha parlato, ha scritto insomma a Amadeus, che risponde: cara Cecchettin, era un monologo d'amore. Nella conferenza stampa si è rivendicato tutto il discorso di Mare Fuori e dell'attore di Mare Fuori, e quando appunto ci sono state delle critiche. Il glossario delle nuove parole d'amore che il cast di Mare Fuori ha recitato martedì al festival è stato criticato da alcune attiviste. Poi andremo a leggere di Simonetta Shandivasci a pagina 22. Ancora, violenza a Torino, così titola La Stampa: il professore arrestato, se parlate vi rovino, baci, alcuni rubati, altri ottenuti con il potere del ruolo ricoperto, palpeggiamenti. Nella Torino scossa dalle centinaia di racconti di molestie in Ateneo, il professor Giancarlo Di Vella finisce agli arresti domiciliari con una raffica di accuse. Questo succede nelle appunto nelle università torinesi, ma insomma si potrebbe benissimo allargare anche alla Sapienza, a varie università italiane. Il Buongiorno di Mattia Feltri si intitola Ricchi e Poveri e parla della fragilità delle imprese nell'Eurozona, tornate ai livelli precedenti, quindi per lui insomma i poveri sono le aziende. E invece l'editoriale di Lucia Annunziata, insomma dato a firma di Lucia Annunziata, che sappiamo insomma anche sulla questione di Israele cosa pensa, insomma Lucia Annunziata ha sempre difeso tantissimo Israele e le politiche di Israele in tutti questi anni. Svegliarsi oggi, insomma, diciamo è anche molto molto tardi, insomma le coscienze non si puliscono nel 2024 dopo aver procurato 2 milioni di sfollati, aver ucciso 30.000 persone e passa, di cui insomma più della metà ragazzini sotto i 18 anni. Le coscienze insomma non si possono pulire così facilmente, neanche con un editoriale che dice: Netanyahu ordina l'assedio di Rafah, Avital, Israele vuole schiacciare Hamas. Ieri nell'intervista con Coletta Vital ci siamo fermati al 7 ottobre, quando l'attacco arriva, è l'ennesimo ciglio nero di questi ultimi anni e si abbatte su Israele, resettando tutti i giochi e cambiando le realtà di ciascuno a tutti. Nessuno in quel momento voleva parlare di palestinesi, spiega la storica leader dei laburisti Coletta Vital, perché l'argomento fu immediatamente divisivo, ma avveniva su ogni caso. La gente voleva soltanto una cosa: destra e sinistra si devono ora unire, poi ci liberiamo delle riforme e poi del governo. C'era tanta gente di questa opinione, persino religiosi. Poi con un nuovo governo potremmo confrontarci con i palestinesi. Insomma, i laburisti su questo anche qui non è che i laburisti si possono pulire la coscienza adesso dicendo, insomma, vabbè, qui tanto di questo ne parleremo tantissimo. E Labour, purtroppo continua vita, negli ultimi anni come Labour abbiamo perso la nostra influenza, moltissimi si sono spostati al centro. Insomma, il sionismo è una definizione e un paradigma, come si può definire, insomma, un stile di colonizzazione che, insomma, nasce molto dai socialisti laburisti, quindi su questo, insomma, voglia riflettere. L'ultima notizia, la sfida Trump-Biden e l'incognita dell'Europa di Natalie Tocci. Sono state giornate difficili, il presidente americano Biden sembra tratto il dado che vedrà a novembre una riedizione delle elezioni presidenziali di 4 anni fa, in cui a sfidarsi furono Biden e Trump. Vabbè, vogliono perdere le elezioni, questo mi sembra palese. Vai.
Io qui invece ho il Fatto Quotidiano, il titolone centrale riguarda l'inchiesta sull'ex impero della famiglia Agnelli. Ah, frode fiscale, sì. I PM torinesi scavano nelle fiduciarie e trovano pure i cani. Elkan, l'inchiesta mira al cuore dell'impero. Misteri svizzeri, senza l'incastro della cittadinanza di Marella, John può perdere il controllo della Exor. Sotto, titolo più piccolo, contro le celle affollate per non costruirne di nuove. L'Ideona svuota carceri di Italia Viva e Forza Italia. Più liberazione anticipata, così un anno di pena diventa 7 mesi. Ovviamente il Fatto Quotidiano, queste cose... Scusate. Meloni alla Rai, no ai trattori all'Ariston. Putin sfida Biden, che rischia la fine perché inabile, qui c'è tutta una questione. Gaza, le mani dell'ENI sul gas della Striscia, questa invece è una questione di questi giorni molto importante. E poi, vabbè, una serie di titoli, diciamo, più di costume, Sgarbi, John Travolta, a posto così, direi, sulla prima pagina del Fatto Quotidiano.
Allora, velocemente, il Corriere della Sera, al centro pagina, la foto notizia riguarda i trattori, il governo apre, Meloni, esenzione IRPEF sotto i 10.000 euro, Salvini chiede di fare di più. Agricoltori a Palazzo Chigi, un loro documento a Sanremo, ma alcune sigle continuano la protesta. Questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Aldo Cazzullo invece ci commenta, nel groviglio di paure, ansie e finte soluzioni di Zemmour. Si parla, Zemmour si dice? Va bene, si parla dell'entrata partito europeo di Giorgia Meloni, appunto dell'estremista francese. E poi ancora, la mia memoria è buona, ira di Biden, nuove gaffe, questo, insomma, lo leggevamo anche su altri giornali. Trampiani all'attacco, va rimosso da un carico. Qui si parla, insomma, delle continue perdite di memoria di John Biden. L'editoriale del Corriere della Sera viene affidato al suo ex direttore Paolo Mieli, che torna sulla questione ucraina. La stretta obbligata di Zelensky, guarda che veramente sono dei paraculi incredibili. Il cambio alla difesa, e si parla della sostituzione del capo delle forze armate ucraine, insomma, all'ennesimo arrivo di armi da parte degli Stati Uniti d'America e anche dall'Italia, che ha votato, insomma, il rinnovo l'altro ieri, se non mi sbaglio, no? Qui noi siamo, insomma, gli agricoltori, la povertà,
poi
l'industria.
È stato un voto di scambio, perché lì hanno votato su 3 finanziamenti che sono all'Ucraina, a Israele e alla fortificazione del confine meridionale con il Messico, quindi hanno fatto un mega pacchetto solo per aiuti militari, perché anche il confine del Messico è per inasprire la tipologia di confine, muri, filo spinato, esercito, insomma.
Sì, che poi, insomma, su cui Biden rischiava quasi di perdere le elezioni, per cui ha dovuto per forza, insomma, sganciare diversi soldi. E ci ritorna anche Mario Mieli, appunto, sulla difesa della scelta di Zelensky di sostituire Zaluzny. Storia e lezioni di Emanuele, il Savoia muto, oggi funerali a Torino. E poi questa notizia che leggiamo anche dal Fatto Quotidiano, Marella, i beni e quella sfida di Margherita. Questo mi sembra tutto per quanto riguarda il Corriere della Sera. Possiamo leggere l'ultima prima pagina che riguarda il manifesto. Il manifesto, ovviamente, vista la giornata di ieri, brutta nei confronti per le dichiarazioni di Netanyahu nei confronti della Palestina, che continua ad essere assediata, e il mondo intero continua a non fare nulla, nel senso che Biden fa finta di dire qualcosa, Blinken anche, ma l'Europa tace totalmente, l'Italia non ne parliamo, e anzi l'Italia ipocritamente fa vedere i telegiornali con i 18 bambini, persone portate da via da Gaza per essere curate, insomma un'ipocrisia allucinante. Nel frattempo, fra poco andremo a approfondire quello che sta facendo, vuole fare Eni invece, e del perché insomma stanno poi sfollando e scacciando tutti i palestinesi dalla striscia di Gaza. La situazione umanitaria è allucinante, ricordo che oggi pomeriggio dalle 14 c'è il corteo a Roma, ma anche in tutta Italia, da Piazza Corrado Ricci. Il manifesto intitola "Fuori tutti", ovviamente non si capisce questi tutti dove vogliono mandarli, perché l'Egitto continua a costruire un muro al valico di Rafah, l'esercito israeliano continua ad avanzare, e Israele non ascolta nessuno e ordina di evacuare l'ultimo lembo della striscia. Netanyahu annuncia un'operazione massiccia di terra a Rafah, dove si sono rifugiati 1,4 milioni di persone, 600.000 bambini, e il passo finale per svuotare Gaza dai palestinesi che non hanno dove cercare salvezza. L'Egitto blinda il confine. Poi al confine di Rafah ci stanno pure quei fulminati dei coloni israeliani che stanno lì per fermare gli aiuti umanitari. Io questi, cioè veramente una manica dei fulminati, che sono anche molto giovani, cioè una riflessione su come Israele fa crescere insomma la propria gioventù andrebbe fatta all'interno anche delle varie comunità, e chi insomma ci spaccia l'unica democrazia del Medio Oriente. Spero insomma vivamente che la democrazia non sia questo, di ragazzi giovani cresciuti andando a fermare aiuti umanitari per quasi 2 milioni di persone che insomma non c'hanno neanche più, oltre a non avere più ospedali, non c'hanno neanche più cibo e acqua. Quindi su questo poi ci torniamo. Retromarcia del governo e dei trattori, Salvini alle corde e tenta il rilancio. Si parla ovviamente sul manifesto anche degli agenti penitenziari sotto accusa per tortura, e anche dell'intervista che è stata fatta a Putin. Infine, il capitale nelle campagne di Emiliano Brancaccio, lavoratori divise. Questo un editoriale, se Marx potesse guardare i trattori che oggi marciano sulla metropoli. Vai, io direi che andiamo diretti. Se ti va, vai.
Ok, allora entriamo nell'interno delle prime pagine del Sole 24 Ore, che come al solito, almeno al pregio di sintetizzare bene gli articoli di economia politica che riguardano le manovre del governo e della comunità europea. Quindi, come ripreso dalla prima pagina, direttive UE sulle filiere, voto rinviato per le imprese, sostenibilità salta al Coreper il voto sul dovere di diligenza delle società nelle catene di fornitura per tutela ambiente e diritti umani, decisiva l'astensione d'Italia, Germania, Austria e Finlandia. I Paesi membri dovevano approvare a livello diplomatico l'accordo politico su una nuova direttiva dedicata al dovere di diligenza delle imprese europee quanto al rispetto dei diritti sociali e ambientali. Una serie di procedure per rinfrescarsi la memoria che servono a monitorare tutta l'attività imprenditoriale. Quando si parla di filiera non è solo appalti ma è collaborazioni, eccetera, con contratti che prestino molta attenzione a questo. Ovviamente più si aumentano, diciamo, i controlli o comunque la stesura di nuovi contratti, di nuove forme di collaborazione, più aumentano le spese, perché poi è questo il problema. Tutte queste norme portano a un aumento delle spese per le aziende, almeno questo è quello che si dice sempre. Quindi andiamo avanti. La proposta di direttiva era stata presentata alla Commissione europea nel 2002. Dopo lunghe trattative, Parlamento e Consiglio erano giunti a un accordo in dicembre. Da allora l'intesa è stata criticata da molte associazioni imprenditoriali, oltre che da alcuni governi, perché troppo onerosa, in particolare per le piccole e medie imprese. Secondo le informazioni raccolte, sarebbero proprio motivo di astenersi, voto di astensione, Germania, Finlandia, Austria e Italia. La UE ieri e Italia. A questo punto il percorso, l'articolo spiega una serie di possibilità che possono trovarsi la Commissione e il Consiglio europeo su come andare avanti, ma uno le salta perché sono ipotesi tecniche di come funziona il Parlamento europeo, esatto, di procedure. Quindi si fanno riferimento per esempio alle norme che sono state utilizzate per le macchine, per cui dice potremmo aggiungere un protocollo, una deroga, quindi tutte quelle pasticci che sono stati fatti per esempio per la questione delle emissioni sulle autovetture. Il percorso quindi è più tortuoso e incerto. Le ragioni sono legate all'avvicinarsi delle prossime elezioni, che ovviamente hanno preferito mettere sul piatto la sospensione di queste direttive per potersela giocare nelle proprie campagne elettorali dei singoli paesi. Per quanto riguarda sempre quello che ha a che fare con le direttive europee, un articolo interno: la svolta sui tiri ecologici vale 700 milioni. All'Italia servono fondi ingenti per adeguarsi al regolamento UE in arrivo. La UE ieri ha confermato la svolta ecologica dei tir e degli autobus, che devono tagliare le emissioni del 45% entro il 2030, e quindi l'iter normativo procederà speditamente. L'impatto sull'Italia in particolare sarà pesante: il 97% dei mezzi pesanti è alimentato da motori diesel. Il fabbisogno finanziario è stimato però in 700 milioni di euro, che dovrebbero supportare gli investimenti fino al 2026 in veicoli a emissioni zero e le loro infrastrutture, così da garantire l'eliminazione della circolazione del 25-30%. Paesi come la Germania hanno già avviato dal 2021 al 2024 incentivi. In Italia questi incentivi non sono partiti, ma non è la sola in Europa, perché si accompagna insieme a Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca, che proveranno comunque a trovare una soluzione anche nella questione europea per avere maggiori finanziamenti o avere un modo per dilazionare questo cambio. I tedeschi, c'è un approfondimento sulla questione tedesca legata appunto a come mai a questa astensione. In genere la Germania non pone mai paletti particolari su direttive di questo tipo, e il risultato è che la Confindustria tedesca ha messo sul piatto, insieme al Partito Popolare, che sta in forte crisi e quindi cerca di recuperare consensi, il fatto che le regole che verrebbero introdotte sarebbero più dure di quelle che già hanno all'interno dei propri confini nazionali, e quindi dicono tutto questo non ci serve, e quindi in realtà anche qui ritorna sulla questione elettorale, e quindi questa spinta a tenere bloccato questo per poterla giocare come punto elettorale. Rottamazione, altro articolo, sempre dall'interno, ripreso da uno degli articoli, dall'articolo principale della prima pagina. Rottamazione quater al 15 marzo, assemblea online fino ad aprile. Allora, le novità di interesse più generale anticipate ieri mattina sul Sole 24 Ore sono due, e qui parla di quello che è la manovra e la rottamazione. La prima sposta in blocco al 15 marzo i termini per il pagamento delle prime tre rate della rottamazione quater, in una mossa che quindi coinvolge la tranche già scaduta il 18 dicembre. L'allineamento al 15 marzo investe anche le scadenze delle prime due rate della rottamazione dei territori di Emilia Romagna, Toscana e Marche, colpiti dalle alluvioni del maggio dell'anno scorso. Quindi una ulteriore dilazione di questi pagamenti. La seconda riapre i termini del ravvedimento speciale, vale a dire la possibilità di far emergere il reddito non dichiarato con lo sconto sulle sanzioni, che si riducono a un diciottesimo. Quindi si potrà continuare a dilazionare le spese non dichiarate, purché appunto ci si autodenunci su questa cosa, e le multe sono ridotte a un diciottesimo. Un altro correttivo importante interviene sulla governance societaria, con l'ennesima proroga della possibilità per le società di tenere le assemblee in modalità telematica, quindi fino al 30 aprile. I correttivi, che saranno al voto in commissione martedì prossimo, allargano anche il calendario delle agevolazioni per i mutui prima casa firmati dagli under 36 con ISE fino a 40.000 euro. Sei mesi fino al 30 giugno dell'obbligo di assicurazione per i mezzi agricoli. Questa è una mossa che ha a che fare ovviamente con le proteste,
certo, che non sono solo in Italia, lo ricordiamo.
Per cui sei mesi in più arrivano anche per l'obbligo a carico dei produttori di smartphone e tablet di informare gli utenti con foglietti illustrativi e adesivi sull'importanza dell'attivazione del controllo del controllo parentale nei dispositivi. La misura inserita nel decreto Caivano prevedeva come termine originario metà dicembre. Fin qui sono invece solo due gli emendamenti presentati a Montecitorio direttamente dal governo. La trattativa con le regioni continua anche con la manovra in Gazzetta Ufficiale. Produce un nuovo sconto da 45 milioni sulla spending review, mentre il commissariamento straordinario per la gestione delle attività successive al terremoto del 26 dicembre 2018 nella città metropolitana di Catania potrà continuare la propria attività fino al 31 dicembre prossimo. Poi c'è l'approfondimento sui contratti a termini, che appunto non viene messa nel calderone di questi punti perché è più particolare. I contratti a termini potranno essere prolungati con accordo individuale. È in arrivo una proroga dal 30 aprile al 31 dicembre 2024, quindi per tutto l'anno, della scadenza per la stipula degli accordi individuali tra le parti per i rinnovi e le proroghe oltre i 12 mesi dei contratti a termine. Il correttivo interviene sulla disciplina del contratto a tempo determinato, modificato lo scorso anno dal decreto lavoro, che superando le rigide causali stabilite dalle leggi con il decreto dignità, affidata alla contrattazione collettiva l'individuazione dei casi in cui sono ammesse le proroghe oltre 12 mesi. Praticamente con il decreto dignità c'erano norme più stringenti affinché questi contratti non potevano essere rinnovati
all'infinito. Sì, ma poi c'era già con Di Maio già aveva accorciato, non si poteva più da due a un anno soltanto di tempo determinato o da tre a due, adesso non mi ricordo in particolar modo, per cui c'era poi l'obbligo d'assunzione. Adesso niente, ritorniamo
adesso, ritorniamo con il decreto lavoro, questa cosa è saltata completamente. A questo si aggiunge questa ulteriore proroga che poi successivamente qui spiega un po' perché gli industriali o comunque le categorie padronali gli fa molto piacere questa cosa, perché comunque dicevano la prospettiva era che i contratti nazionali in scadenza sarebbero riusciti a essere approvati e all'interno dei contratti nazionali poter strutturare nel miglior modo caso per caso il rinnovo di questi contratti, e siccome le trattative sono a rilento, allora il governo interviene perché sennò si creano dello stallo. Quindi
sì, questo vale anche perché
barbarie.
Sì, allora, innanzitutto perché non vogliono rinnovare i contratti collettivi e va bene, però vale anche dal fatto che contratto a tempo determinato poi parte della disoccupazione dell'INPS perché va a gravare sulle casse dell'INPS e non sul datore di lavoro, perché non è che ti fanno il contratto per 12 mesi, casomai te ne fanno un po' meno, quindi c'è cioè, mesi di disoccupazione che corrispondono spesso a quello che devono essere i mesi di ferie, quindi non ti pago le ferie, non ti pago per due mesi l'INPS, lo carichiamo sulle casse nazionali e bella lì.
Sì, sì,
insomma,
sì,
sono sgravi importanti.
Sono sgravi importanti e soprattutto aumentano la... Qui non è più nemmeno parlare di precarietà, cioè
no,
qui
infatti.
È proprio un ricatto continuo, perché adesso fino al 31 dicembre è tutto così e non è che i contratti partono il primo gennaio, quindi... Vabbè, pagina 4, vediamo l'articolo che approfondisce la questione del diciamo dei trattori in senso generale. Dal governo sgravi IRPEF, ristretti aiuti su credito e assicurazioni, trattori. Meloni vede Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza Cooperative. Proposta detassazione IRPEF agricola fino a 10.000 euro e 80 milioni per credito agricolo. Salvini, si può fare di più? Perché poi qui c'è tutta la polemica interna, anche questa su una questione elettorale. Il governo è pronto a reintrodurre l'esenzione dell'IRPEF, ma solo per i redditi agrari che non superano i 10.000 euro. L'obiettivo è sostenere i più deboli. Ieri la Premier ha annunciato anche di voler potenziare il fondo di garanzia dell'ISMEA, che dovrà garantire alle imprese agricole di accedere al credito bancario e di ottenere una riduzione dei tassi di interesse per effetto della garanzia Stato. Il governo ha inoltre prorogato di 6 mesi l'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazioni per mezzi agricoli. La Premier è stata invece più vaga sul tema del giusto prezzo dei prodotti agricoli, perché è l'altro problema, il giusto prezzo sarebbero le filiere, la differenza di prezzo tra la produzione e la vendita. Per il segretario del Carroccio Salvini, quella di Meloni è una proposta di partenza e si dice convinto che si possa fare di più. La scelta di tempo per lanciare la stoccata non è certo casuale, è la conferma che siamo in piena campagna elettorale. Meloni continua nelle sue dichiarazioni, in Europa il governo ha difeso gli agricoltori e contestato fin dall'inizio le scelte sbagliate imposte dalla Commissione UE. Infine annuncia un nuovo tavolo di coordinamento. La Coldiretti plaude al ripristino dell'esenzione IRPEF agricole e anche alla proroga sulle assicurazioni, quindi sono contenti. Il suo presidente Ettore Prandini rilancia però sulla questione delle vendite sotto costo e chiede più controlli contro le pratiche sleali. Confagricoltura rimane invece critica sull'esenzione IRPEF. Deve riguardare tutti gli agricoltori. Alla lista delle richieste la CIA Agricoltori Italiani aggiunge lo stanziamento di risorse per il comparto irriguo e per le assicurazioni agevolate. Alleanza Cooperativa Agroalimentari chiede il riconoscimento della specificità delle cooperative rispetto al merito creditizio, mentre Copagri concentra l'attenzione sulla necessità di una maggiore rendita economica agli agricoltori. Vogliono tutto, giustamente, chi è che non lo vuole? La protesta al Colosseo a Sanremo, il messaggio letto da Amadeus. Si era strombazzato da giorni, dall'inizio del festival, le dichiarazioni deliranti, facciamo salire i trattori e tutte queste cose qui. E
okay, è bastata una parola della Meloni?
Subito.
Subito, cioè proprio neanche c'è stata trattativa, cioè zero.
Zero, anche perché poi hanno dato tutto al Ministero degli Interni, perché ha deciso Piantedosi alla fine.
Ha deciso Piantedosi che
alla fine
salire.
Leggevo prima negli articoli che insomma mi sembra che alla fine hanno scaricato.
Comunque è un paese in mano a Piantedosi per quanto riguarda le decisioni e alla rappresentanza a Tajani, perché un giorno io vorrei parlare del perché Tajani sta ovunque a parlare d'Italia. Quello è un ministro degli esteri, è l'unico intervistato. Vabbè, questa è un'altra questione. Comunque,
la protesta al Colosseo a Sanremo, il messaggio letto da Amadeus, redatto dagli agricoltori, un documento unitario sui motivi della protesta. Parla di giusto prezzo dei prodotti e di lacci troppo stretti dell'Unione Europea. Quello a cui ha prestato la sua voce Amadeus è soltanto un estratto del discorso per Sanremo. Il messaggio è stato studiato per far conoscere all'opinione pubblica le ragioni della protesta degli agricoltori, ma nessuno dei manifestanti ha potuto leggerlo di persona. Quella di non portarli sul palco dell'Ariston è una scelta condivisa con il ministro dell'Interno Piantedosi. Nel pomeriggio di ieri, dopo l'annuncio definitivo da parte della RAI, alcuni dei manifestanti giunti nei giorni scorsi a Sanremo dalla Lombardia hanno cominciato a lasciare il presidio e a fare ritorno a Melagnano, non senza una certa delusione. Nella cittadina ligure è rimasta solo una delegazione. Francesco Lollobrigida invece ha poi scelto di ricevere anche una delegazione dei manifestanti, limitandosi però a invitare soltanto i rappresentanti di Riscatto Agricolo, perché comunque ieri sono continuate le proteste comunque un po' in tutta Italia.
Sì, c'è stato anche il blocco del raccordo.
Esatto, però lui è andato a parlare con quelli del blocco del raccordo. Dell'incontro poco è trapelato. I membri della delegazione sono usciti con l'aria poco soddisfatta e hanno scelto la via del silenzio stampa. Il ministro però li ha raggiunti poco dopo al presidio di Via Nomentana, da dove poco prima era partito il corteo per il raccordo anulare. Il fatto che Lollobrigida abbia prediletto una parte rispetto a un'altra dei manifestanti ha contribuito ad aumentare le divisioni tra gli agricoltori scesi in piazza. Ci sentiamo presi in giro, ha detto Calvani. La nostra rabbia sta salendo. Chiediamo delle dimissioni di Lollobrigida e della Premier. Legati all'agricoltura, anche questa notizia che è messa all'angolo della pagina, giustamente a pagina 4, stato di calamità naturale per la siccità in Sicilia. Ieri la delibera del governo regionale guidato da Renato Schifani, stato di calamità naturale da siccità severa nell'intero territorio regionale. La delibera di giunta è arrivata ieri mattina, ma era già nell'aria da giorni. La Sicilia è l'unica regione d'Italia e tra le poche d'Europa in zona rossa per carenza di risorse idriche, in compagnia del Marocco e l'Algeria.
Siamo a febbraio,
esatto.
No, pensiamo, no, non voglio pensare che succederà quest'estate.
Quindi poi l'articolo continua con insomma le specifiche sui danni all'allevamento, all'agricoltura, a tutta la catena dell'acqua che serve a tutto il comparto. E quindi insomma siamo a febbraio, notizia rilevante. Non so se
allora io potrei continuare con
rimaniamo sugli interni.
Sì, tu che perché volevo dire due cose su quello che già avevi detto di come ne parla la stampa per quanto riguarda l'Europa, perché anche la stampa rivolta delle aziende sui nuovi paletti green, Italia, Germania, Austria strappano il rinvio. Gentiloni che non stava, cioè che si trova negli Stati Uniti d'America, dalle politiche ambientali non si torna indietro. Braccio di ferro sul patto di stabilità, così intitola la stampa, che mette anche a pagina 10 un mega articolo, Industria l'anno nero di Luca Monticelli, produzione giù del 2,5%, male quasi tutti i settori, solo a dicembre numeri leggermente meglio delle attese. Gli analisti, ripartenza non prima del taglio dei tassi. Quindi si parla dell'anno 2023 come quello del nero, l'anno nero della produzione industriale in Italia. La dinamica, spiega l'Istat, è stata negativa per quasi tutti i mesi, ma a dicembre l'indice della produzione è aumentato dell'1,1% su novembre, seppur in diminuzione del 2,1%. Secondo le serie storiche dell'Istituto Nazionale di Statistica, il calo del 2,5% della produzione industriale è il più basso degli ultimi 4 anni. Tornando allo scorso anno, i ribassi più significativi si sono avuti per il settore dell'industria del legno, della carta e della stampa, la cui produzione ha registrato un tonfo oltre il 13%, giù di circa il 6% anche i settori del tessile, dell'abbigliamento e pelli, quelli dei prodotti chimici e per le forniture di energia elettrica, gas e vapore d'acqua, mentre si registra il segno positivo nella fabbricazione dei mezzi di trasporto. Noi continuiamo a basare la nostra economia sulle macchine, praticamente. Non siamo usciti dalle Ragnelli, no. E di prodotti farmaceutici, anche su questo, rispettivamente sopra dell'8 e il 7%. Psicofarmaci a go-go proprio.
Beh sì, ma comunque...
Gli analisti sembrano ottimisti per via del piccolo rimbalzo di dicembre, eccetera eccetera, parla Paolo Mameli, senior economist di Intesa San Paolo, ma di questo insomma diciamo che ci interessa poco. Non fanno sconti alle politiche del centrodestra, le opposizioni e i consumatori, che restano molto critici. Il vero miracolo del governo Meloni: in un anno sono riusciti a bloccare la crescita del paese, un disastro senza precedenti, dice il Movimento 5 Stelle, è un crollo senza fine, tragica operato di Meloni e Urso, eccetera eccetera. E Urso parla nel corso dei vertici a Genk tra i ministri dell'Unione Europea per la competitività, lancia un appello all'Unione Europea: ciò che abbiamo visto in molti paesi è un segnale d'allarme, oggi sono in piazza i trattori e se non ci muoviamo in fretta sulle politiche industriali tra breve ci saranno gli operai e le imprese. Urso, parlando della normativa sugli aiuti di Stato, auspica la necessità di ottimizzare le norme e di restringere i comparti da aiutare. Qui ancora si continua con queste politiche industriali, si parla tanto del... Si è parlato tanto male in questi decenni dei paesi socialisti o comunisti, poi mai come in Italia c'è un intervento così forte dello Stato nei confronti degli industriali di questo paese, insomma, partendo dalla grande famiglia Agnelli.
Sì, solo per i soldi.
Solo per i soldi? Vabbè, te pare poco, insomma, invece di aiuti a non finire.
Se l'erano comprata 4 volte.
E appunto questo, il responsabile, comunque Urso dice, ha sottolineato il legame tra competitività e libertà e indipendenza dell'Europa, a cominciare dalle materie prime critiche, annunciando la legge sulle terre rare e le miniere. Abbiamo realizzato un regolamento e siamo in procinto di varare una legislazione nazionale per favorire l'apertura delle miniere. Stiamo tornando e a sostenere così la lavorazione delle materie prime critiche della tecnologia green. Quindi dove le prendono queste miniere e la lavorazione delle materie prime green? Le materie prime green le prendono dall'Africa, visto insomma i soldi che gli stanno dando.
Poi, materie prime green
che vuol dire?
Non so cosa intenda di preciso, se è energia prodotta con fonti rinnovabili, materie prime green... O le terre rare che servono per fare le batterie, non è chiaro.
Non è chiaro, no. Sicuramente sottende però qui forse uno sfruttamento dell'Africa, visto di alcuni paesi dell'Africa, visto quanto è successo anche sulle questioni minerarie, insomma mi sembra che non abbiano ben chiaro, o comunque non dicano ben chiaramente che cosa vuol dire. Da una parte se la prendono tutti col green perché ci sta, però dall'altra ovviamente il governo mi sembra, o comunque l'Unione Europea cerca di spingere, non ci riesce più di tanto. Questo insomma anche perché la competitività, se si può fare un minimo di parentesi, è molto alta. Mi sembra, avevo letto qualche giorno fa la Cina sta per arrivare in Europa con le propria produzione di macchine elettriche. Ricordi, io sono stata a Capodanno lì a Shanghai, è andata, cioè, la Cina a Shanghai per esempio non c'è una macchina con la benzina, manco una, stiamo parlando di 30 milioni di abitanti, e c'è una produzione interna di macchine elettriche pazzesca. La Tesla sta aprendo inoltre la fabbrica più grande del mondo proprio a Shanghai, quindi su questo penso che insomma, la Cina non gli sembra vero di essere, l'Europa sta indietro di decenni.
Mi sembra una settimana fa, forse 10 giorni fa, dovrei un attimo guardare, c'era proprio tutta una serie di paginoni del Sole 24 Ore su questi dati, perché le fabbriche di macchine europee dicono che se non arrivano gli incentivi le macchine cinesi arriveranno a un costo più competitivo. Se pensiamo che una multinazionale che fa i cellulari, che è nata come adesso
così, produce, Huawei,
ed è la Xiaomi,
la Xiaomi
ha prodotto la, che nacque proprio dopo i blocchi alla Huawei, blocchi poi pure qua sarebbe da aprire infinite parentesi sui blocchi alla Huawei, alla sua macchina, quindi ormai parliamo di multinazionali che vanno dallo spazzolino elettrico
proposito di Stato che insomma produce
ed
esporta, quindi non solo un mercato interno cinese, che parliamo di 1,5 miliardi di persone, non soltanto un mercato asiatico, ma oggettivamente, per quanto le dichiarazioni della Meloni rompiamo la via della seta vogliano insomma spostare l'economia verso ovest, ma oggettivamente insomma a un certo punto il mercato cinese romperà sulla questione delle macchine elettriche.
E la cosa imbarazzante è che queste macchine costerebbero di meno nonostante il trasporto,
certo,
e che non è proprio una cosa semplice trasportare una macchina.
Quindi questo l'Europa quindi si accapiglia o sembra accapigliare, ma non riesce a trovare bene una soluzione. Ad oggi mi sembra che l'unica soluzione economica che l'Europa stia portando avanti è quella delle armi, cioè è quella della guerra, è quella dello sterminio di altre popolazioni, dello sfruttamento, come è insomma da ormai da millenni, continua su questa politica. Non mi sembra che si sia
Poi, come abbiamo appena letto, bloccano qualsiasi nella loro ottica qualsiasi tipo di riforma che possa essere tutelante eccetera viene bloccata, viene arenata e bloccata, e soprattutto stanno continuando diciamo a fare torti economici alla Germania in un certo senso,
certo.
C'è anche un articolo sul Sole 24 Ore più interno,
ma perché
che parla
anche
di
qui
questo.
perché la Germania è il canale con cui la Cina potrebbe entrare benissimo, certo, in Europa, e quindi ovviamente perché metà della Germania è in mano alla Cina se non di più,
ma comunque è un'economia dialogante e quindi questo fa sì che la Germania insomma dai tempi dell'unificazione ha trovato comunque la sua diciamo indipendenza economica, è la prima economia del vecchio continente, ovviamente ha una stabilità, ha sempre tenuto il debito pubblico a freno, è ovvio che è quella che a tutti guardano per chiedere maggiori sacrifici e glieli stanno chiedendo insomma, addirittura prima, non so se sarà tempo, ma insomma c'è un articolo dentro il Sole 24 Ore di un giornalista economico tedesco importante che dice che la Germania basta deve allentare le maglie del debito pubblico perché sennò l'economia non riparte, e questo è complicato, spiega perché c'è ovviamente il debito pubblico è legato alla Costituzione come tutti i paesi europei, e quindi questa cosa qui potrebbe creare, oltre che essere difficile, creare. Lui dice che non creerebbe problemi, ma rilancerebbe l'economia. Ovviamente, paese più popoloso, più l'economia più importante, sta andando in deficit, sta in calo da tanto. E aumentare il debito pubblico è una possibile soluzione in questo sistema economico che ha delle forti ripercussioni,
certo,
ovviamente.
Noi ne facciamo noi siamo quasi insomma i reginetti. Senti, allora non so, questo insomma mi sembra ovviamente importante essere partita da tutta la questione economica ed europea, perché quella poi detta le regole e le leggi e anche l'economia di guerra. Non so se hai altro da leggere che vuoi
sul tema economico lavoro,
possiamo pure passare oltre se vuoi.
C'era solo comunque, perché non l'ho trovato sul Fatto, comunque era notizia di questi giorni, cresce la tensione in fabbrica Mirafiori al punto di non ritorno. Rapidissimamente, il timore degli addetti, il rischio è che la fabbrica si spenga lentamente. A marzo la cassa integrazione, la prospettiva è perdere fino al 35% di un salario di 1.500 euro. viene intervistato un delegato FIOM, mi preoccupo questo, ma anche il fatto che a forza di cassa integrazione avremo anche pensioni più povere, perché poi spesso quando si dice ah viene elargita la cassa integrazione non ci si rende conto delle ripercussioni a catena che questa comporta su contributi e sul oltre che una riduzione del salario reale. La prospettiva è fare tanta cassa integrazione, anche se in questa fase c'è la possibilità di spostarsi in altri reparti e alla produzione di nuovi cambi le altre attività non possono assorbire gli oltre 2000 operai delle carrozzerie, perché spiegava l'articolo, appunto, ci sono 2000, non sono esuberi, ma sono, l'azienda spiega che Mirafiori è uno stabilimento estremamente costoso rispetto agli altri stabilimenti anche sul territorio italiano, quindi queste 2000 persone la carrozzeria la spostano nel reparto, ovviamente poi c'è l'indotto ad essa collegato e quindi c'è questo ricatto che però è legato tutto alla diatriba che c'è governativa con Stellantis e i finanziamenti legati alle auto elettriche, alla produzione dell'auto elettrica, le cose all'auto elettrica made in Italy, perché poi Stellantis c'ha le quote francesi e quindi tutta questa questione qui, chi ne fa le spese ovviamente, chi è il piatto del ricatto, l'azienda ricatta il governo e si autoricatta il governo da solo, poi trovandosi con le spalle al muro perché gli dicono noi buttiamo fuori gli operai e questa è la situazione. E appunto il delegato Fiume, intervistato dal Sole 24 Ore, raccontava la lenta fine dello stabilimento Mirafiori, uno spolpamento delle sue principali mansioni, ecco.
Quanti operai c'ha adesso
Mirafiori? Qui l'articolo non lo dice, quindi direi un dato sbagliato. E loro parlano solo del reparto carrozzeria e parlano di 2000 dipendenti. Solo del reparto carrozzeria, non legato a tutto il resto, e che già persone che comunque operai che già stanno in cassa integrazione, cioè che comunque quando arriveranno alla pensione ne prenderanno molto di meno, era quello che spiegava come il primo punto, perché poi molte di queste persone hanno età avanzate, quindi magari punterebbero ad arrivare alla pensione, ma se ci arrivi con la cassa integrazione...
Allora, la stampa invece parla di giovani, noi invece però per uscire dalla logica del sussidio adesso servono le idee dei giovani. L'articolo è scritto da Mario De Aglio. La sopravvivenza economica di un paese non può consistere soltanto nel galleggiamento, la priorità non è la difesa di una piccola officina ma la collaborazione tra realtà minori, questo ci dice De Aglio, esaminando la politica non solo dell'attuale governo ma anche di quelli che l'hanno preceduto negli ultimi due decenni, si giunge alla conclusione che l'Italia non riesce ad andare oltre quella che potremmo chiamare la logica del sussidio. In base a questa logica, i sostegni pubblici possono essere modificati, ridotti, estesi, ma il loro obiettivo è sempre, in un modo o nell'altro, la continuazione del passato, e sulla base di questa continuazione viene di fatto misurato il successo di una manovra economica o di una politica economica da qualunque parte dello spettro politico la si guardi. Questo insomma ci dice Mario De Aglio in questo... Ovviamente, vabbè, parlano dei giovani, qui si parla sempre dei giovani così abbastanza a sproposito, come una categoria anche generale che
poi
non
poi
si...
Cioè, fino a che età?
No, sì, poi giovani fino a che età? Quello. Poi, ovviamente, qui si parla di quarantenni. La priorità non dovrebbe essere data alla sopravvivenza di una piccola officina o di un piccolo negozio, ma piuttosto a una collaborazione sempre più stretta, a cominciare dagli acquisti e dalle vendite, fino ad arrivare alla fusione di diverse piccole officine e diversi piccoli negozi, i quali possano così diventare più efficienti nella gestione, magari ideando e sperimentando qualcosa di nuovo. Questo ci dice Mario De Aglio di una prospettiva economica del nostro paese. E in questa apertura verso il nuovo si dovrebbe trovare il modo di finanziare progetti di giovani nei campi più diversi. Va bene, direi che con la parte economica possiamo concludere. Non so se vuoi che faccia uno stacco, se no possiamo passare a un altro argomento. Quindi facciamo uno stacco di un secondo e torniamo subito.
Thank you.
87.9, ancora l'ascolto di Radio Onda Rossa. Vi ricordo 0649 1750 il nostro recapito telefonico. Siamo un attimo in rassegna stampa, un po' come un così, un'onda alta per fare una citazione del Festival di Sanremo. Comunque continuiamo con un po' di notizie prima di passare a parlare ovviamente di Palestina.
E Biden contrattacca: ho un'ottima memoria ma fa un'altra gaffe. L'articolo di approfondimento su quanto è successo con il giudizio del giudice, la sentenza, il rapporto sull'affidabilità o meno di Biden e soprattutto sul fatto che abbia o meno nascosto qualcosa, perché qui si trattava di una situazione a specchio tra il processo di Trump e questa indagine su Biden, che appare poco nella descrizione dell'articolo. La corsa alla Casa Bianca smentisce il rapporto del procuratore speciale Ur, ma confonde Messico con Egitto, quindi se la prende con il procuratore ma fa un'altra gaffe confondendo i rispettivi primi ministri. Nei sondaggi la sua età è vista con preoccupazione dalla maggioranza. Joe Biden è sotto assedio per l'età. Il presidente americano ha sofferto del giro di poche ore di un doppio colpo alla sua immagine e alla sua campagna per la rielezione alla Casa Bianca. Il rapporto del procuratore speciale del Dipartimento di Giustizia Ur, che indaga sulla sottrazione impropria di documenti segreti dalla Casa Bianca quando era vice di Barack Obama. Di Barack Obama lo ha esonerato legalmente, ma in 350 pagine ha messo nero su bianco accuse oggi politicamente assai più scottanti. Biden, nel ritratto del magistrato, sarebbe un uomo anziano con buone intenzioni e scarsa memoria. La questione era che era stato accusato Biden da ovviamente repubblicani che avesse nascosto dei documenti, esattamente come ha fatto Trump. È diventato presidente, ha levato parti della sua precedente storia come vice presidente degli Stati Uniti con il mandato di Obama. In questi documenti esce fuori che lui si era opposto al rinnovamento delle truppe in Iraq, quindi diciamo un Biden pacifista. In realtà le motivazioni che sarebbero emerse da questi documenti sono che non temeva un altro Vietnam e quindi questa è stata la motivazione, la grande accusa che è stata fatta nei confronti dei repubblicani a Biden. Il procuratore ha detto sì, è vero, lui l'ha sottratti, ma non c'è un dolo come quello di Trump, quindi sono giudicati in maniera differente. Non era atto a nascondere, c'era qualcosa di questo tipo. Quello che però emerge è che però il giudice, il procuratore ha detto ok, qui non c'è un reato, non c'è l'estremo per l'impeachment o per qualsiasi altra cosa o per l'impossibilità di candidarsi. Qui però c'è un problema, che lui è anziano, mettiamola così, ha usato tutta una serie di situazioni eccetera eccetera. Lui nella conferenza per smentirle poi fa e dire no, io sono sveglio, sono pronto, sto sul pezzo, confonde Al-Sisi con il presidente del Messico e confonde la situazione, i vari valici, credo abbia fatto confusione tra le varie cortine di filo spinato che ci sono. Questo è
il riassunto
di questa situazione, che comunque va seguita, perché quantomeno pur dietro questa nube fumogena del fatto che il presidente degli Stati Uniti sia un anziano signore che sta subendo i colpi dell'età, in realtà escono fuori cose importanti.
Sì,
come...
ma poi anche il fatto che i democratici non riescano ad avere un'altra persona da candidare, mi sembra, insomma, alquanto sono messi un po' malino, ecco.
Malissimo. non è che i candidati dei repubblicani,
no, vabbè, altri, figura, però i repubblicani te l'aspetti, nel senso, certo, Trump, certo, era, insomma, racchiude abbastanza forse, cioè, il ce pensiero
alcuni, sì, io non lo so, però veramente ce n'erano un paio di, cioè ognuno dei repubblicani era agghiacciante per una motivazione diversa,
ma che i democratici, insomma, al cui interno hanno figure anche importanti, insomma. Niente.
No, sembra essere scomparsa quasi una generazione politica negli Stati Uniti.
No, ma ce l'hanno, il problema è che molte di queste sono donne e, come sappiamo, gli Stati Uniti d'America sulla questione di eleggere una presidente donna preferiscono un presidente nero, ma mai una presidente donna. Su questo proprio sono proprio niente, non ce la possono fare, e quindi siccome all'interno del Partito Democratico comunque le donne che in qualche, cioè quelle che potrebbero in qualche maniera sostituire Biden sono donne, preferiscono mantenere lui e non andare neanche a un confronto su questo, che cosa pensano, che dopo tutto quello che sta facendo Biden, sì, forse lo potrebbero pure rieleggere, io non so bene, ma rischia, cioè gli Stati Uniti rischiano veramente quasi una guerra civile in questo momento, devono stare un po' attenti.
Ma sì,
forse apparentemente
è la solita battaglia, cioè i democratici forse riusciranno a vincere se porteranno come al solito le persone a votare, perché poi è quello, certo, il problema nel complesso sistema americano, di voto americano. Poi vedremo come va, guerra civile o non guerra civile è da vedere. Diciamo, c'è un fumetto che parla proprio di una presidente, che insomma la guerra civile americana arriva quando c'è una presidente donna.
Certo, ma che loro hanno una fobia assurda, ripeto, sì. Cioè va bene un presidente nero, ma una donna, insomma, già Hillary Clinton pagò questo, ma adesso, insomma, penso alla Cortez, penso, insomma, anche una Kamala Harris, che voglio dire, insomma.
Sì, l'unica, forse Cortez, cioè, è troppo giovane, non so, poi lì ci sono dei non so come funziona la burocratizzazione dei loro partiti, quindi non, però sì, comunque hanno un vicepresidente che potrebbe tranquillamente essere presentato come... Sì, però siccome lui si è fatto avanti, non si è tirato indietro, il vicepresidente non può fare.
Certo.
Altre invece hanno. È un anno di tante elezioni, queste, in vari parti del mondo, e in questi giorni si sta votando in Pakistan. Sorpresa in Pakistan, i candidati di Khan in testa. Khan è stato il primo ministro del Pakistan per una ventina di anni. Persona molto particolare, non nel senso umano ma nel senso politico, spostandosi da una parte all'altra, trovando sempre i suoi interessi, fino a che adesso è stato messo sotto accusa, quindi non si poteva candidare, hanno trovato un escamotage, insomma una situazione di voto complessissima e con forti tensioni in Pakistan. Solo secondo il partito del premier Sharif, che ora punta a una coalizione, risultati incredibilmente ancora parziali di quella che si annunciava come l'elezione più pilotata della storia del Pakistan, stanno delineando uno scenario sorprendente destinato a portare ulteriore stabilità nel quinto paese più popoloso della terra. Un risultato clamoroso perché era dato per favorito il partito del premier del premier Sharif, e invece il partito di Khan ha ottenuto maggiori consensi, ma parecchio di più. Quando devono essere ancora assegnati 29 seggi, gli eletti indipendenti, che sono dovuti essere indipendenti perché non potevano candidarsi sotto le effigi del partito di Khan, hanno preso gli eletti indipendenti sono 91, in larga maggioranza affiliati al Pakistan Tehreek e Insaf di Imran Khan. Seguono i 66 del Pakistan Muslim League di Nawaz Sharif, cioè il presidente uscente, e poi via via scendere. Un risultato clamoroso che sconfessa le manovre orchestrate sotto banco dall'establishment militare e dalla magistratura per trasformare il voto in un plebiscito a favore di Sharif e nella cancellazione per via giudiziaria del partito populista dell'ex primo ministro Imran Khan. Il risultato a sorpresa hanno convinto, benché tardivamente, Regno Unito e Stati Uniti a stigmatizzare le discriminazioni subite dal PT in campagna elettorale, fin con le certezze e le riposizionamenti diplomatici. Cosa discenderà da queste premesse resta però un mistero, anche perché le elezioni, lo scrutinio non è ancora finito. A riprova della sua improvvisa debolezza, Sharif in serata è stato il primo leader a rivolgersi ai propri elettori. In un discorso pronunciato da un balcone, il tre volte premier ha prima affermato di guidare il primo partito del paese. fingendo di ignorare la pressoché ulteriore coloritura politica del folto drappello degli indipendenti che siederanno in Parlamento, e poi si è detto disponibile a formare un governo di coalizione con il PPP. La legge impone agli indipendenti di scegliere a quale schieramento aderire entro 3 giorni dalla dichiarazione ufficiale del risultato di voto. Quindi una situazione che, anche se vedesse una soluzione di coalizione, sarebbe estremamente complicato per questi dettagli anche di funzionamento parlamentare, per cui se ti presenti come indipendente poi devi fare questa dichiarazione di appartenenza e via libera a governi strani, diciamo, comunque non duratura. Paginone che non facciamo in tempo a leggere, non sono riuscito nemmeno a sfogliare, è sempre sul Sole 24 Ore, pagina 11, il Nicaragua, rifugio dei corrotti, mette in croce preti e vescovi. Se qualcuno ha, ovviamente lo segnalo, perché sono sempre quegli approfondimenti, quei paesi che uno si scorda, ma ci sono problemi in tutte le parti del mondo, magari a chi ha tempo o ha particolare tensione. Due notizie, come vengono definite, brevi, che in parte si collegano, e poi ti rilascio alla lettura. Il fine dei NAR era politica eversivo, strage di Bologna. La strage in stazione a Bologna del 2 agosto del 1980 fu di matrice politica, una strage di Stato. Questo perché il fine che muoveva i NAR era strettamente politico, eversivo ed aveva come mira le strutture dello Stato democratico e la radicale distruzione della società. Era quindi una strategia di radicale destabilizzazione del sistema. A metterlo nero su bianco sono le motivazioni della sentenza d'appello che ha visto la conferma della condanna all'ergastolo per l'ex NAR Gilberto Cavallini, che insieme a Giusva Fioravanti e Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, già condannati in via definitiva, e Paolo Bellini, ex di Avanguardia Nazionale, giudicato colpevole in primo grado, l'appello in corso misero in pratica l'attentato. Ungheria, cortei e proteste per Ilaria Salis. A partire da oggi e per un'intera settimana presidi e cortei si svolgeranno in varie città d'Italia per chiedere la liberazione di Ilaria Salis. L'italiana arrestata in Ungheria l'11 febbraio 2023 e agli arresti nelle carceri di Budapest da un anno. Prossima udienza fissata il 24 maggio. Ma intanto già ieri una trentina di attivisti del centro sociale Rivolta hanno occupato il consolato ungherese a Venezia.
E su questo passiamo alla Stampa, perché non soltanto, insomma, si parla, appunto, i centri sociali occupano il consolato ungherese, ma anche delle forche di Budapest. C'è un reportage di Nicolò Zancan a pagina 8 della Stampa. Un anno fa l'arresto di Ilaria Salis, oggi la parata dei neonazisti celebra il giorno dell'onore. Attese due contromanifestazioni e in città spunta un murales con la maestra italiana impiccata. Adesso siamo a questi livelli. Sotto un ponte dietro Piazza degli Eroi, lì c'è un gigantesco adesivo appiccicato al cemento grezzo, raffigura una ragazza che pende da una forca, impiccata morta. E sul petto di quella ragazza c'è scritto Ila.antifa. Così avverte quel murale se devono finire le ragazze antifasciste in Ungheria. Budapest è una città in preda ai fantasmi del passato, Budapest nera, Budapest capitale della prima democrazia illiberale d'Europa. Comunque questo, insomma, Budapest è così da...
Poi non capisco quali sono molto tempo. Gli spettri del passato di Budapest.
No, non lo so.
Perché...
Budapest che oggi si prepara ad accogliere una parata di neonazisti che intende celebrare il giorno dell'onore. Si ritroveranno a Buda, in piazza Capistra, all'imbrunire. Percorreremo vie dell'assedio e poi marceranno nei boschi, cioè ripercorranno le stesse strade che i soldati nazisti ungheresi percorsero per cercare inutilmente di spezzare l'assedio dell'Armata Rossa. 79 anni dopo, questi ancora rosicano, capito? Cioè è una cosa incredibile. Comunque questo, anche questo sarebbe, insomma, è comunque vanto, cioè non è che fatto che ancora rosichi dopo tutti sti anni, che quindi devi celebrare cosa, il fatto che sei scappato, cioè nel senso che comunque non gliel'hai fatta, sei scappato, sei ancora lì a ricordare, che vuoi ricordare? Cioè,
queste cose sono
così, macchie d'onore che non si tolgono.
Sì, poi è il festival del, cioè della, del Piagnisteo.
Del Piagnisteo, veramente. Che te vuoi ricordare? Che vuoi fare? Cioè. Quindi la 79 anni dopo, ancora state così, vorrei sottolineare, andrà ancora in scena l'epilogo tragico della Seconda Guerra Mondiale in questo preciso punto geografico: 18.000 morti. Ogni volta cercano di fare passare questo raduno come un appuntamento sportivo per famiglie, ma poi piazzano i checkpoint lungo la strada, sono vestiti come SS e portano gli stemmi di Adolf Hitler, che gli portano pure sfighe, cioè nel senso la guerra l'avete persa, cioè non gli entra nel cervello, la guerra l'hanno persa. E, insomma, non riesco bene a capire. Va bene, qui c'è tutta la... Poi si parla di Ilaria, ovviamente, che come antifascista è stata arrestata, e ancora oggi, insomma, su questo, proprio sull'antifascismo di Ilaria Salis, si fanno battute governative e anche insomma, ostruzioni. E, va bene, questo insomma lo volevo leggere perché mi sembrava interessante in questo momento. In Europa poi succede questo e l'Europa anche su questo dice veramente poco e niente. Allora io direi che sulle notizie che riguardano un po' le, gli esteri io andrei forse a concludere, per passare insomma anche alla, a tutta la questione palestinese che iniziamo ad aprire, tutto un capitolo che iniziamo ad aprire proprio sulla questione evidentemente energetica e che vede coinvolta l'ENI.
Allora, lo prendo dal Fatto Quotidiano perché queste cose, a parte sul Sole 24 Ore non ho trovato nessun articolo di riferimento e non so se me lo sono perso o magari è nell'articolo che non ho ancora approfondito degli esteri sulla questione medio orientale più in generale, però in genere sulla precisione di certe questioni giudiziarie il Fatto è abbastanza preciso, diciamo. E è una notizia che non tutti appunto i giornali hanno parlato nemmeno nei precedenti giorni, per cui l'ENI ha detto, adesso vediamo come il Fatto riordina la questione, l'ENI ha, come si dice, le mani in pasta sul mare di fronte Gaza, che già da anni, lo sanno tutti, insomma se ne è parlato per parecchio tempo, anche in tempi di relativa pace, c'è questo giacimento di idrocarburi molto interessante, molto forse anche facile da estrarre, e quindi tutte le compagnie ci si sono buttate sopra per cercare di... è una cosa che avviene normalmente, sembrerebbe che però c'è qualcosa che di preciso non torna, qualcuno sta cercando di bloccare questa cosa.
Vediamo. Ricordiamo che l'ENI ha sponsorizzato tutto il Festival di Sanremo, eh? C'è stata tanta polemica su questo... Cioè ieri anche Amadeus l'ha ripetuto 300 volte, ci sta addirittura la comica Raffaella, che mi dispiace tantissimo perché lei mi piaceva tanto, che ha fatto pubblicità su pubblicità.
Sì, è una pubblicità anomala perché è una pubblicità, uno spot lungo fatto con le partecipazioni sia dell'attrice in questione ma anche di cantanti, musicisti, ballerini, con uno spot con molto da raccontare, e quindi un importante sponsor e anche un importante spazio pubblicitario. Cosa importante che ha a che fare anche poi con, cioè tutto questo non scordiamo che siamo nel passaggio anche al mercato libero definitivo, e c'è tutta questa scelta anche dei fornitori, quindi comunque visto che gli piace parlare di concorrenze vere, è così, non è una concorrenza vera. Va bene, la diffida, le ONG complici in crimini di guerra, e l'ENI si prende da Israele il gas palestinese. Figuraccia. L'azienda, finora silente come il MEF, a ottobre ha vinto una gara per produrre metano nel mare di Gaza, che ANP rivendica da anni. Di Marco Palombi. La figura non è delle migliori. Italiana ENI, la sudcoreana Dana Petroleum e l'israeliana Ratio Petroleum hanno ottenuto dal governo israeliano a fine ottobre 6 licenze per cercare e produrre gas nel mare di fronte alla striscia di Gaza, dove continua la guerra punitiva del governo Netanyahu. Problema, quelle acque sono in gran parte rivendicate dai palestinesi e martedì alle tre aziende coinvolte è arrivata una diffida. Fermatevi o sarete complici in crimini di guerra. Questo ha fatto esplodere il caso anche in Italia. Sono fiduciosa che l'ENI si informerà su cosa sta accadendo a Gaza, perché potrebbe incorrere responsabilità penali per la partecipazione in attività che costituiscono crimini internazionali, illegale, irresponsabile e immorale, ha scritto su Su X Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Eni, invece, per ora ha preferito non commentare. La sua posizione è particolarmente scomoda, visti i suoi molti interessi in paesi schierati, almeno formalmente, a favore della causa palestinese, dall'Egitto all'Algeria fino all'Africa subsahariana. Un breve riassunto dei fatti. Il giacimento davanti a Gaza, scoperto a fine anni 90, non è mai stato sfruttato proprio per le dispute tra israeliani e palestinesi. La stima è che lì sotto ci siano 30 miliardi di metri cubi di gas, quantità che a regime potrebbe generare ricavi fino a 800 milioni di dollari l'anno. Nel dicembre 2022 il governo israeliano aveva lanciato una gara per assegnare concessioni di esplorazioni e sfruttamento in un vasto tratto di mare, diviso in varie zone, tre delle quali ricadono però nelle acque rivendicate dall'autorità palestinese fin dal 99 sulla base degli accordi di Oslo e di decisioni dell'ONU. In quel momento però, va ricordato, erano in corso negoziati sotto l'egida USA per produrre gas davanti alla striscia con un'intesa tra Israele, Egitto e autorità palestinesi. Addirittura a giugno Hamas, esclusa dal tavolo, aveva autorizzato la NPA a trattare anche a suo nome e a riscuotere le future royalties. Gerusalemme, dal canto suo, aveva dato il via libera preliminare al progetto di sviluppo delle piattaforme. Le stragi islamiste del 7 ottobre ovviamente hanno cambiato tutto, ma non l'intenzione di Israele di sfruttare il gas davanti alle sue coste. D'altronde il paese dipende dal metano, che genera il 70% dell'elettricità, mentre le eccedenze sono sia un affare con assicurazione geopolitica, visto che finiscono soprattutto in Giordania ed Egitto, l'altro paese confinante con la striscia. Il 29 ottobre, quando l'invasione di Gaza è già iniziata, il Ministero dell'Energia israeliano comunica i nomi delle aziende vincitrici di 12 licenze in due zone. Il tono è di sfida. Persino ora le più grandi imprese del gas ripongono fiducia nella solidità di Israele e vogliono investire da noi. E qui inizia l'inghippo per Eni. Il 62,2% del mare della zona G, quella in cui dovrebbe operare l'impresa italiana a controllo pubblico, è rivendicato dai palestinesi. La vicenda del gas è presente fin da subito nel dibattito sulla guerra in Medio Oriente, un po' meno in Occidente, almeno fino a lunedì, quando ad Allah, giustizia in arabo, un centro legale che difende i diritti palestinesi in Israele, ha inviato una lettera ai ministri dell'energia e della giustizia di Gerusalemme in cui chiede di revocare i diritti di esplorazione nelle zone rivendicate dalla ANP e di cancellare le gare in corso sulle altre. Martedì poi a Eni, Dana Petroleum e Ratio Petroleum è arrivata una diffida dello studio Foley-Hoag LLP di Boston per conto di tre ONG palestinesi, Alak, Al-Mezzan e PCHR, che invita a desistere da qualunque attività nell'area per evitare una flagrante violazione del diritto internazionale. L'attacco a Eni e Company è duro e, oltre al danno reputazionale, ne minaccia anche il tipo di penale ed economico. La complicità di crimini di guerra come il saccheggio è un reato grave che espone gli attori aziendali a responsabilità penale individuale, si legge in un comunicato diffuso online, tanto più che la Corte Penale Internazionale si sta occupando del conflitto. Non solo, partecipare alla gara ed effettuare esplorazioni di gas nelle aree marittime della Palestina in violazione del diritto internazionale umanitario espone le società a rischi di azioni civili per danni. Fino al momento in cui andiamo in stampa, né l'Eni né il governo, primo azionista col 30%, hanno detto una parola sulla vicenda. Ho presentato un'interrogazione parlamentare e chiesto un'audizione urgente all'Eni, dice il deputato verde Angelo Bonelli. Chiede alla Meloni di dare spiegazioni perché, mentre a Gaza è in corso un massacro, il governo con Eni chiede contratti per l'estrazione di gas in aree marittime palestinesi. Invito la premier Meloni a dare una risposta a una scelta che, per quanto mi riguarda, non può che riempirci di vergogna.
Quindi, mentre c'è stato lo sterminio e il genocidio in corso, in acque palestinesi l'Eni tratta con Israele.
Sì, partita, come spiega la storia, da prima, e soprattutto la mossa politica, come sottolineava l'articolo, di far uscire diciamo che uno Stato dice vabbè, blocchiamo un attimo, vediamo, no? E invece proprio in piena invasione della striscia sono stati nominati i vincitori di questi lotti e di questi appalti.
Che vergogna, no?
E quindi questa è
senza vergogna, veramente è una cosa allucinante, senza vergogna.
Poi uno dicono no, cioè perché tutte queste cose, questa accanimento, nessuna possibilità di trovare una soluzione, insomma la questione è se la terra l'hanno praticamente preso tutto, quindi stanno cercando, prendono anche quello che sta sotto, lo sfrutta, cioè
certo,
è rubare tutto.
E in questo, insomma, diciamo che in questo momento io volevo ricordare un articolo invece su Pagina Esteri che trovate solo online, quindi paginaesteri.it, perché è un ricordo che ha fatto Michele Giorgio 2 giorni fa, Osama Hamdan, la bellezza del patrimonio culturale palestinese. Perché si è spento l'altro ieri Osama Hamdan, che è stato uno specialista in conservazione del patrimonio culturale palestinese dal 1997, docente di conservazione e restauro presso il Dipartimento di Archeologia all'Università Al-Quds, e dal 1994 ha diretto diversi progetti di conservazione in Palestina, Giordania e Siria, inclusa la conservazione e la riabilitazione dei vecchi nuclei di Sebastia e Betania. Era presidente dell'ONG palestinese Mosaic Center e ha svolto diverse attività di sensibilizzazione nella tutela del patrimonio culturale coinvolgendo la comunità locale. Ha scritto anche diversi libri scientifici e via dicendo. Quindi, se volete, insomma, sul paginaesteri.it c'è anche tutto questo ricordo che fa Michele Giorgio, anche con un bel video proprio di tutta sul sito, sui siti archeologici, cioè, che è stato insomma per decenni proprio al centro anche dello scontro tra Israele e palestinesi per la gestione dei parchi archeologici nella Cisgiordania occupata, una situazione generata paradossalmente proprio dagli accordi di Oslo, che avrebbero dovuto garantire, vabbè, lo dice Michele Giorgio, la nascita di uno Stato palestinese accanto a Israele, ma che hanno fallito questo obiettivo, quindi contesi anche tutti gli scavi archeologici di cui l'archeologo Osama Hamdan è stato insomma grande custode e divulgatore. Per quanto riguarda invece quello che sta succedendo, l'abominio, è veramente, io non so insomma come si possa ormai trovare una soluzione a quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, in cui la stampa continua a mettere la guerra in Medio Oriente con la bandiera israeliana a fianco, cioè una cosa veramente vergognosa. E non a caso insomma ci scrive Lucia Annunziata. Comunque, assedio a Rafah, ci dice la stampa, con una cartina in cui scrive il premier israeliano Netanyahu: ha ordinato alle forze armate e ai vertici della difesa di presentargli i piani per evacuare i civili che vivono a Rafah. 8 persone, tra cui 3 bambini, sono state uccise nel frattempo negli attacchi israeliani a Rafah. 4 persone sono morte nel bombardamento di un asilo, cioè qui siamo al bombardamento di un asilo che ospitava sfollati o che ragazzini. Le truppe israeliane hanno fatto irruzione anche nell'ospedale al Amala Khan Yunis, dove si trovano una 40 di sfollati, 80 pazienti e 100 operatori sanitari. C'è un'intervista, ha fatto il TG3 proprio a Medici Senza Frontiere sulla questione sanitaria a Gaza. Quindi parla nella cartina, appunto, ci sono tutte le zone evacuate, ci sono le aree di intervento dell'esercito israeliano che ormai sia al nord che al centro è praticamente entrato, anche perché insomma è facile con i carri armati, i bombardamenti, gli F-24, gli elicotteri e più chi ne ha più ne metta, entrare in una terra abitata da civili. Insomma, parliamo di palestinesi e della Palestina tra la Cisgiordania e Gaza, di cui insomma qui anche il termine guerra che si continua ad usare, questa non è una guerra, non ce ne sono due controparti che si stanno fronteggiando, c'è un'invasione di un territorio, c'è la colonizzazione di una terra che va avanti insomma da decenni, e poi nel corso della mattinata ne parleremo anche proprio dall'inizio di questa colonizzazione, anche per rispondere insomma a un fantastico editoriale di Angelo Panebianco dei giorni scorsi. E quindi insomma anche i termini che vengono usati sono abbastanza sbagliati, e quindi anche i giornali continuano a parlare di e a nascondere quello che è la realtà dei fatti. Cosa vuole fare l'Europa dei palestinesi? Perché qui si tratta insomma non tanto degli Stati Uniti d'America, ma insomma, dell'Europa. Che cosa vuole fare l'Europa dei palestinesi? Non c'è dato di saperlo, nessuno ne parla più, perché a livello europeo
non ci sono nemmeno proposte per eventuali, cioè nemmeno hanno avanzato proposte del modello libanese, della diciamo componente di pace dei caschi blu, che ci sono a parte l'Italia, ma ci sono altri paesi europei che stanno lì, quindi hanno già dimestichezza, mettiamola così, col territorio, questa volta proprio non c'è nessuna. Poi se ci sono tutte queste multinazionali del gas che hanno questa, hanno già vinto, quindi non, in realtà l'accusa c'è ovviamente, la procedura magari andrà pure, però sicuramente è fortemente legata a quella che sarà il giudizio della Corte internazionale, perché se lì si blocca tutto prima che si riesce a dimostrare che sono stati compiuti atti contro l'umanità, indipendentemente dal genocidio e da quello è ormai questi da mucca hanno iniziato a scavare nei pozzi, la striscia non esisterà più, non ci sarà più una componente politica palestinese, qualsiasi essa possa essere, su quel territorio a rivendicare i frutti di questa guadagni.
Questo per dire, insomma, che non c'è solo, ci si nasconde a livello europeo e statunitense dietro a quanto è cattivo Netanyahu, ma dietro insomma ci stanno tutti altri interessi, altri coinvolgimenti. E il manifesto a pagina 2 con Chiara Cruciati, ultima frontiera Rafah, Netanyahu prepara il piano per svuotarla. Inascoltati gli appelli disperati dell'ONU e delle ONG internazionali, 1,5 milioni di palestinesi sfollati non hanno altro rifugio. Si può essere felici a Rafah? Sami lo è. Ha girato tutta la città e tutta Khan Yunis per giorni con una missione: trovare un po' di zinco, merce rara, perché l'ha comprato tutto il Qatar. Ci è riuscito e ha costruito una cucina. Da qualche giorno è in funzione, sforna già 2500 pasti caldi nel fazzoletto di costa che è Al Mawasi, 14 km per uno, dove gli sfollati palestinesi del sud sono in fiume che non si ferma mai. Sami riesce con fatica a telefonare a Medical Valley, cooperante a Gaza che con la sua ONG ACS e il sostegno di reti di solidarietà italiane ha mandato giù i soldi necessari a inventarsi una cucina tra le tende di Al Mawasi. Le telefona ed è felice perché ora ci sono 4 cuochi e 13 volontari che ogni giorno danno da mangiare a 2500 persone senza gas, perché di gas nella striscia non ce n'è. Si cucina a fuoco vivo, riso, verdure, eccetera, eccetera. La cucina la gestisce Mohamed, un cuoco, e via dicendo. Difficile dire quanti altri sfollati arriveranno al Mawasi nei prossimi giorni. Già adesso contarli è quasi impossibile. Il flusso è continuo. Arriveranno perché il governo israeliano non sente ragioni, nemmeno quelle dell'alleato statunitense che ritiene Rafah una linea rossa. Che bucia. Questi statunitensi sono sempre stati buciardi. Ieri pomeriggio il primo ministro Netanyahu ha inviato una nota stampa per dire che nella città più a sud di Gaza sono operativi 4 battaglioni di Hamas e che l'intensa attività richiede che i civili siano evacuati dalle zone di combattimento. Per questo conclude la breve nota, ha ordinato all'esercito e alla sicurezza di sottoporre al gabinetto un piano combinato per l'evacuazione della popolazione e la distruzione dei battaglioni. A Rafah ci vivono oggi 1,4 milioni di palestinesi, 2/3 della popolazione di Gaza. Tutti ad Al Mawasi non c'entrano. Dove dovrebbero essere evacuati non è ancora chiaro. Forse si spera che l'intensa attività militare che Tel Aviv definisce un'operazione massiccia costringa l'Egitto ad aprire le porte. Il Cairo risponde indirettamente rafforzando le barriere alla frontiera e inviando altre unità militari, riportava ieri Reuters. Un piano non nuovo, scriveva ieri su X Itai Epstein del Norwegian Refugee Council, repubblicando la direttiva del 13 ottobre del Ministero dell'Intelligence israeliana che tracciava le linee guida per la deportazione. Appella ai civili palestinesi a evacuare Gaza a nord per mettere le operazioni di terra. 2 operazioni di terra da nord a sud, 3 strade aperte intorno a Rafah. 4 creazioni di campi di tende in Sinai e città per stabilire i palestinesi in Egitto. Ieri, a poche ore dalle dure critiche mosse dal presidente Biden, l'aviazione ha bombardato Rafah più volte. Netanyahu non ascolta Biden, figuriamoci l'ONU, ritenuta la quinta colonna di Hamas. Le Nazioni Unite e l'organizzazione internazionale da giorni si sgolano per dire che un'operazione terrestre e aerea a Rafah sarebbe un bagno di sangue, un punto di non ritorno, una tragedia senza fine. Va bene, questo poi lo dice anche l'UNICEF e via dicendo. C'è l'ospedale poi Al Amal, nella stessa città, qui l'assedio va avanti da 19 giorni in mezzo Scusate perché c'è un errore di stampa, tra Israele e Hamas ha confuso, vabbè, qui c'è una cosa su Biden, scusa, in mezzo, continua di qua, al fuoco incrociato tra soldati israeliani e miliziani di Hamas. Ieri, denuncia la mezzaluna rossa palestinese, le forze di terra israeliane hanno compiuto un raid all'interno, dove oltre a 200 persone tra staff medico e pazienti hanno trovato rifugio circa 8.000 sfollati. La diplomazia intanto continua il suo lavoro. Dopo la partenza di Biden, vabbè, di Blinken, eccetera, la diplomazia non c'è, quindi anche il manifesto parla della licenza israeliana sul gas di Gaza. Dal Marocco, blocco dell'Ashish a Israele. Questo è un trafiletto del manifesto a pagina 3. Le buone relazioni tra Israele e il Regno del Marocco, che dal 2020 viaggiavano spedite sull'onda degli accordi di Abramo apparecchiati da Trump, non riguarda solo l'economia. Le sinergie di intelligence e le forniture militari che tornano utili a Rabat sul fronte dei suoi territori occupati nel Sahara occidentale. Ci sono legami d'affari meno ufficiali ed è da quel fronte che arriva un segnale degno delle migliori campagne di boicottaggio. I produttori di hashish del Rif, secondo un'inchiesta del sito ebraico Mako, condotto tra Marocco e Israele, hanno deciso di non rifornire più i loro clienti israeliani, che per quest'anno stanno perdendo un giro d'affari milionario. Questo succede tra Marocco e Israele. C'è un'intervista, un reportage dalla colonia, da una colonia, questa terra ce l'ha data a Dio, non ce ne andremo mai, ma io veramente mi fa fatica tanta a leggere quello che dicono i coloni, perché sono veramente una brutta pagina della storia, veramente una brutta pagina della storia. Ma c'è questa intervista che vi avevo letto un po' dalla prima pagina a questa leader laburista fatta da Lucia Annunziata, allora, in cui fondamentalmente oggi nel 2024 tutta la colpa dello spostamento a destra della popolazione e del governo israeliano viene data all'estremismo, cioè ai cosiddetti estremisti palestinesi, cioè il sionismo, i coloni, la colonizzazione, tutto quello che i laburisti, insomma, ben prima di Netanyahu e del Likud, hanno portato avanti non viene minimamente menzionato. E nella pagina in cui Lucia Annunziata parla, intervista Coletta Vital, c'è la bandiera palestinese. C'è questo.
Della mappa
c'è questo. Insomma, comunque, diciamo che l'intervista, che è abbastanza lunga, è un attacco ovviamente alla politica di Netanyahu. Ma perché si è rotta la fiducia? Ma si è rotta con Hamas o anche con tutti i palestinesi? Chiede Lucia Annunziata. I palestinesi no, ma vogliono liberarsi di Hamas. Anche questo, per cui tu intervisti un'israeliana del Partito Laburista per far parlare dei palestinesi e di cosa vogliono i palestinesi. Insomma, parlare di colonialismo è anche poco, qui c'è proprio, insomma, una cultura enorme di silenzio.
Si è rotto tutto, cioè sfondato
veramente...
qualsiasi...
Va bene, questo insomma, questa intervista, se la volete trovare, se la volete leggere, eccetera, è a pagina 13 della stampa.
Io era arrivata una telefonata che chiedeva, vabbè, un'informazione, così lo ripetiamo, che è il convegno che c'era questa mattina su una filosofia in trasformazione della vita. La conferenza verrà fatta, si sta svolgendo, stavo guardando, è già partita, a via Ostienza 159, la facoltà di giurisprudenza di Roma.
Cinci Ada Sadi sono le compagne curde che hanno organizzato tutta questa conferenza, per cui molto interessante, per cui c'è anche questo all'interno di questa giornata.
Siccome la telefonata chiedeva il civico, allora l'abbiamo ripetuto. Non so quindi se sono state, io mi ero segnato sul Sole 24 Ore solo due, sul paginone per la Palestina solo due piccole informazioni. Che qui sottolineava come dopo tutto quello che è stato dichiarato da Netanyahu, quindi i preparativi per l'invasione, insomma anche l'assedio di Rafah, Intanto, riporta il Sole 24 Ore, fonti egiziane e testimoni locali hanno rivelato che nuove forze di sicurezza egiziane sono arrivate al valico di Rafah, con la striscia di Gaza, per proteggere ulteriormente il confine, proprio per impedire qualsiasi tentativo di sconfinamento. Questo prima, quando sentivo insomma l'articolo che dicevi, le tende, il Sinai, intanto però c'è questo. Inoltre c'è il virgolettato di quello che ha detto Biden, e quindi sono cinque righe, le vorrei leggere. Dice: over the top. Sono state queste le parole di Joe Biden. In una conferenza stampa convocata all'ultimo minuto alla Casa Bianca, il presidente americano ha detto: ci sono moltissime persone innocenti che muoiono di fame, donne e bambini innocenti che hanno disperato bisogno di aiuto. Ho parlato al telefono con i sauditi per portare a Gaza quanto più aiuti possibili. E quindi qua, insomma, mi sembrano solo dichiarazioni.
Aiuti che poi non ci sono state minimamente.
Sì, ma poi mi sembrano dichiarazioni di chi mente sapendo di mentire. Siccome il conflitto non è, non si può, cioè sicuramente il massacro è a Gaza, ma il conflitto è su tutta l'area. Sì. Il Sole 24 riporta tre notizie brevi sulla questione. Mar Rosso, nuove raid aerei USA contro i ribelli Houthi. Pure qua già uno si era scordato quello che era successo con i sauditi e gli Houthi negli anni scorsi, quindi adesso sempre più anche qua, però ne devono parlare perché le cose sono,
e devono parlare anche perché l'Italia ci ha coinvolta con gli Houthi, certo. Proprio insomma
con questa missione che vediamo che risultati porterà. Le forze armate USA hanno condotto nuove raid aerei ieri contro i ribelli Houthi, hanno distrutto quattro navi con droni cariche di esplosivo e sette lanciamissili mobili nel porto di Aden in Yemen. Nella foto le protezioni per i contro i raid americani. Siria, perché ovviamente siamo due droni israeliani su aeroporto di Damasco, perché comunque non bisogna farsi
una bombetta ogni tanto a Damasco, bisogna sempre portarla.
Droni militari israeliani hanno attaccato ieri obiettivi iraniani e filo iraniani nell'area dell'aeroporto di Damasco in Siria, lo riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria. Nella foto donne iraniane a un funerale, vabbè, scusate, mi sono... Ministro in Libano, l'Iran continua a sostenere Hezbollah. Visita il ministro degli esteri iraniano in Libano. Il ministro iraniano Hussein, ieri nelle prime dichiarazioni, appena arrivato a Beirut, ha promesso che Teheran continuerà a sostenere il gruppo militare Hezbollah, affermando che la sicurezza del Libano influisce su quella dell'Iran e dell'intera regione. Il ministro è stato accolto dai rappresentanti degli Hezbollah libanesi, di Hamas e della Jihad Islamica palestinese. Biden parla dei bambini, ma non parla della situazione nel Mar Rosso, non si parla di questa pace, cioè di questa guerra calda con tutto quello che gira intorno all'area. Inoltre, una delle cose che continua a sparire se uno ci fa caso a proposito del fatto che non sembra essere propriamente una guerra, lo è anche dal fatto che non si sa mai se ci sono vittime israeliane all'interno di questa invasione, non si sa il numero dei feriti, ogni tanto si vede qualche funerale. Era stato qualche tempo fa un funerale si sapeva che c'era stato un funerale perché il padre di un soldato israeliano ucciso se l'è presa con il ministro insomma della difesa, e quindi c'è stata questa notizia, ma se no non si sa assolutamente nulla di quanti siano i feriti, di quanto sia la rotazione dei riservisti. Appunto, da questo punto di vista è estremamente anomalo. Anche i giornali israeliani non riescono ad avere, se no si sarebbe, insomma, sarebbe quantomeno arrivato, anche se con un po' di ritardo, eccetera. Quindi anche questo è strano, e chissà quali sono i numeri di questa reali poi di questa guerra, perché.
Al Corriere della Sera, a pagina 10, ci dice, insomma, per concludere poi con la parte degli esteri, insomma, poi continueremo comunque a parlare di Palestina tutta la mattina. Israele prepara l'operazione Rafah, Netanyahu chiede un piano per evacuare la città più a sud, Al-Sisi manda i tank alla frontiera. Questo l'avevamo già letto nell'articolo di Davide Frattini. Nell'area a ridosso dell'Egitto si accalcano ormai quasi 2 milioni di palestinesi. Inoltre si parla dell'esercito, proprio per quello che dicevi tu, pianifica di allungare la leva, ma i più religiosi resteranno esentati. Bibi non tocca gli ultraortodossi. La foto di Yankee Derry con la divisa verde oliva che si presenta in caserma aveva stupito 4 mesi fa la maggior parte degli israeliani, non avrebbero dovuto. A 40 anni. Le foto, scusate, a 40 anni in età per prestare servizio nei riservisti. La mattanza nei villaggi a sud richiedeva il supporto di tutti. È però anche il figlio di Derry, leader del partito Shas, e gli ultraortodossi come lui sono di fatto esentati dall'obbligo militare verso lo Stato. Assieme a Derry hanno indossato l'uniforme un centinaio di volontari religiosi. Sembrava una svolta, in realtà è una parte minima dei quasi 140.000 Aredim che compulsano i testi sacri invece di entrare nell'esercito. Come tocca agli altri israeliani e probabilmente toccherà ancora di più, lo Stato Maggiore sta pianificando di dilatare la durata della leva da 32 a 36 mesi anche per le donne nelle unità combattenti, e soprattutto di richiedere ai riservisti di riarruolarsi per 42 giorni l'anno, il doppio di quanto sono previsti adesso. Quindi evidentemente c'è un problema serio all'interno dell'esercito israeliano, altrimenti insomma non ci sarebbe questa massiccia
per forza.
Più tempo lontano dal lavoro e da casa e per più a lungo, la chiamata può arrivare fino ai 45 anni, 5 anni in più, fa notare in un editoriale il quotidiano Arez. È il 47% più alto della media nazionale. Quindi questo per quanto riguarda anche l'esercito israeliano, che già un anno fa Alevi, capo di Stato Maggiore, aveva avvertito che non esiste sostituto per il modello della costruzione universale, solo che l'esercito del popolo, come è stato pensato dai fondatori di Israele, è sempre meno l'esercito di tutto il popolo. I ragazzi e le ragazze che al compimento dei 18 anni si presentano al campo di addestramento sono scesi al 60%. Quindi dal 100%, calcolando che c'hanno all'interno di questi anche gli stranieri, quindi non è che solo ci stanno, ricordiamo, ci stanno 1.500 italiani, Francia ne dà tantissimi, Francia qua, tantissimi ragazzini 18 anni vanno in Israele a fare il servizio, a prestare la leva obbligatoria, il servizio di leva. Gli ultraortodossi sono esentati se studenti in una scuola rabbinica, e nessun governo è riuscito a cambiare la legge. Gli arabi israeliani pure, e possono chiedere l'arruolamento come volontari. La distribuzione sproporzionata nell'impegno aveva spinto quasi la metà degli israeliani a sostenere l'idea delle truppe professioniste. Ma c'hanno i coloni. Tutto superato dall'emergenza nazionale e dalle previsioni dei generali. La guerra contro Hamas andrà avanti mesi, quella totale con gli Hezbollah libanese può sempre scoppiare, non è il momento di sfoltire i ranghi. Dopo gli attacchi del 7 ottobre i comandanti avevano mobilitato 360.000 riservisti. Un'altra ragione per cui gli uomini e le donne dovranno spendere più tempo lontano da casa per servire nei riservisti è la necessità di presidiare la Cisgiordania e proteggere le colonie. I leader sionisti religiosi sono consapevoli che la rabbia popolare possa rivolgersi anche contro di loro. Così continuano a ripetere il numero di coloni uccisi in battaglia a Gaza. È vero che i religiosi con la kippah all'uncinetto hanno in percentuale superato i membri dei kibbutz nella spinta nazionalista ad arruolarsi nelle unità combattenti. Allo stesso tempo i loro leader come Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich la divisa non l'hanno mai indossata. Bello, ma da morire l'altri.
Poi tra l'altro
c'è sempre
sì,
interessante
cose.
Questa cosa, no?
Comunque per dare una misura, se quando parla di 300.000 riservisti,
sì, 360.000.
360.000, uno dice sono pochi, sono tanti. Uno magari facciamo il paragone con quello che è il conflitto in Ucraina. L'invasione russa nelle sue successive mandate, quando ha rimpolpato, si è parlato per tanto tempo, cioè tanto tempo, per il tempo giusto per cui andava parlato, della campagna di rinfoltimento della prima linea, si parlava appunto di queste cifre qui, ma parliamo di un fronte che, cioè, insomma, l'Ucraina è un paese gigantesco.
C'ha 45 milioni di abitanti, quanti abitanti c'ha? Cioè, non è che stiamo a parlare di 2 milioni di persone.
E si combatte su una parte, diciamo, nella linea
solo
di contatto.
Solo
una parte, poi certo ci sono i bombardamenti e ci mancherebbe, ma insomma la parte guerreggiata è quella lì. È un confine lunghissimo, non so quante centinaia di chilometri, ma
ci stanno pure due eserciti che si confrontano, ci stanno armi a non finire.
Qui si parla di 365.000 servizi che non è che vanno buttati direttamente in campo subito, ma appunto stanno lì per ricominciare la rotazione delle truppe, Non è possibile che tutto ciò sia fatto solo per Gaza. E questa, questi sono, è la crudeltà dei numeri, e l'articolo lo ripeteva, lo spettro di una guerra con Hezbollah e il Libano è sempre dietro l'angolo, bombardano la Siria. Quindi la Giordania, un grandissimo punto interrogativo, 365.000 servono per tutti i confini israeliani, quindi per un
potenziale... Pensa se bombardano Leni dentro il mar di fronte a Gaza.
No, non si sbagliano.
Pensa se a un certo punto... Allora, per dire, hai parlato della Giordania, volevo leggere insomma l'ultimo articolo che riguarda, in cui alla fine il Corriere della Sera mette tutte e due le bandiere, Israele e Palestina. Cioè, incredibile comunque.
Il grafico,
proprio veramente quello che riesce a fare. Scusa, la Stampa, non il Corriere della Sera, la Stampa, ovviamente, certo, perché la Stampa, che ricordiamo, è sempre proprietà di Gedi, che è proprietà della famiglia Elkan, che ha insomma anche forti...
Ah, non abbiamo letto...
Potremmo concludere su quello, perché è interessante secondo quello che sta succedendo. No, vabbè, comunque questi non solo sono andati via, hanno prima spolpato lo Stato... Vabbè, non voglio fare di... Spolpato lo Stato italiano, eccetera, poi se non andai via...
E poi litigano tra di loro.
E poi litigano tra di loro, però... Sì, calcolando che si sono portati tutti i capitali all'estero, certo. E quindi anche su questo sempre cuor dei leoni, sti industriali italiani. Cioè, veramente... Comunque, l'ultimo articolo... che andiamo a leggere, poi vi ricordo insomma dalle 11 inizieremo i vari redazionali sulla Palestina, il derby d'Arabia, ce ne parla Guli Azzonca, oggi a Doha la finale di Coppa d'Asia, vedrà il Qatar contro la Giordania, ma c'è anche tanta Palestina, in tribuna i figli dei leader di Hamas in esilio, sugli spalti bandiere e occhi verso Gaza, saremmo più felici con il cessate il fuoco, perché leggo questo articolo, insomma un po' così di folklore forse, ma non tanto... perché comunque su quello che pensano gli altri paesi arabi, insomma, non è dato sapere quello che sono. Poi insomma, abbiamo parlato prima del 7 ottobre degli accordi di Abramo tra Israele e i vari paesi arabi, però quello che pensano oggi l'Arabia Saudita in questo e via dicendo, il Qatar insomma più o meno si sa, però non è dato più di tanto sapere. Comunque qui si parla di calcio si parla di calcio, si parla del Qatar, il paese che si propone come mediatore con tutte le contraddizioni che il ruolo mostra nel brutale conflitto, questa è la Stampa, ma chi è che scrive? Brutale conflitto tra Israele e Palestina contro la Giordania, lo Stato che da decenni punta a essere un luogo neutrale e si mescola ai palestinesi fuoriusciti in un incastro di terre dai confini ridisegnati. Calcoliamo insomma che i palestinesi hanno in realtà passaporto giordano, E al centro di queste intricatissime relazioni compare uno stadio. Va bene. Il finale, insomma, si parla oggi, siamo felici della finale, lo saremmo di più con il cessate il fuoco a Gaza, lo dice Al-Mardi, centrocampista della Giordania, una delle tante voci che esce dal campo, anche se lì ci entra di tutto, legami fortissimi da un lato e accuse alla porta dietro, e l'accuse sparse di essere partigiani, di fiancheggiare dall'altro. E poi l'Università del Texas, che proprio ieri abbandona la Qatar Foundation di cui era partner, ufficialmente per l'instabilità del Medio Oriente, più concretamente perché Israele ha denunciato alcune attività della fondazione legate a presunte ricerche sul nucleare. Sospetti respinti con sdegno, e un altro ponte brucia. Sul piano della collaborazione con gli Atenei degli Stati Uniti qui si è fatto molto. Su quell'asse gira anche una fetta di sviluppo, un cambio generazionale. Tutto travolto da un equilibrio perso. Ora il baricentro si sposta in mezzo al tifo. Il mondo si assesta come dovesse abitare una curva, una parte opposta all'altra, non è propriamente così. Anche se dentro, va bene, non c'è solo la questione araba. Almeno in questa finale di Coppa d'Asia un piccolo sogno infiltrato in un gigantesco e spaventoso caos. Questo insomma quello che succede a Doha, e volevo con questo, insomma, non so se poi ci sono altre notizie, concludere, facciamo gli ultimi 10 minuti casomai con questione di di cronaca e via dicendo, perché a proposito di calcio, ieri c'è stata la partita giocato la Salernitana, dove all'interno c'è un giocatore israeliano di questi con dichiarazioni veramente sempre dei nazisti dell'Illinois, e che però ha perso.
Sì. Tra l'altro il giocatore aveva anche cancellato, cioè ha fatto delle, insomma, come tanti altri sostenitori delle operazioni di Israele, ha fatto, insomma, delle cose contro gli arabi più in generale, e poi ha detto che era colpa del social media manager che si era sbagliato,
come al solito,
e quindi anche, diciamo, ha ritrattato in maniera vergognosa.
Va bene, questo, insomma, lo volevo ricordare, perché comunque alla fine, insomma, in Italia abbiamo sempre dei grandi fenomeni anche noi, appunto. Va bene, questo per i valori dello sport, però ieri contro l'Empoli ha perso 3-1 e no, quindi beh, questo c'è stata una punizione, così proposito di calcio. Va bene, io direi che gli ultimi minuti prima di iniziare i redazionali sulla Palestina, non so se ci sono altre
guarda
notizie,
c'ho due paginoni del fatto che leggiamo i titoli non perché non siano notizie importanti, ma perché appunto i tempi abbiamo preferito fare così. Una, per riallacciarsi comunque alla situazione internazionale, è questa famosa intervista che ha suscitato enormi polemiche, perché un giornalista americano ha intervistato Putin, il giornalista Carlson, e al di là di quello che ha detto Putin, per cui ha gettato zizzagne, diciamo, nella campagna elettorale americana sulla questione della guerra eccetera, ha ribadito che la possibilità di una tregua ci sarebbe stata precedente, durante, insomma, che in realtà le porte per una trattativa ci sono sempre state anche prima dello scoppio. Ma
parla
che, insomma,
dell'Ucraina o della Palestina?
Dell'Ucraina. Dell'Ucraina. La Palestina non si parla quasi di
mai.
Nulla, mai, esatto, su queste
non
cose.
Non si è potuto nominare neanche il Festival di Sanremo, dove ci sono state anche, diciamo così, dei riferimenti, ma si è parlato di Mediterraneo. Ma de Palestina, parola, cioè la Palestina,
sì, hanno
Palestina
parlato di bambini uccisi, di bombardamenti,
ma così in senso generico, ma la Palestina genere,
ma non è tollerata, però mi sembra che tutto sommato non si sono tirati indietro sulla, cioè, niente di che, però non si sono spaventati, sembrerebbe, alcuni, chi ha fatto queste dichiarazioni,
sì,
un paio d'artisti sono andati avanti su, sì, le loro scelte, niente di che,
niente
bisogna
che,
accontentarsi,
infatti.
Viviamo tempi bui. E la questione di Putin, però, su questa intervista è interessante, perché in questi giorni, adesso vediamo cosa succederà, perché ovviamente ha avuto una visibilità gigantesca in America questa intervista, è stata,
sì,
vista,
certo,
da, si parla di milioni di streaming eccetera, e quindi al di là di questo, la cosa è che probabilmente potrebbe ripetersi con altri giornalisti, che visto le grosse crisi di
casi,
di ascolti,
certo, si fa qualsiasi cosa,
qualsiasi,
è capitale, se mangia e se rimangia qualsiasi cosa.
Cosa, qui chi è che riuscirà a tenere a freno i giornalisti con un certo curriculum di poter intervistare Putin nelle loro testate per mandare maggiori ascolti, introiti eccetera eccetera, e quindi questo sarà minimamente, però insomma sarà interessante seguire. Qui su invece a pagina 16 del Fatto Quotidiano, da Stefania Valentino, da Bruxelles, c'è il documento esclusivo dell'EMA, scusate, che il Fatto Quotidiano dice di aver recuperato, e il titolo è: vaccini Pfizer nasconde all'Unione Europea il calo dell'efficacia dei vaccini del 2021. Il gioco dei dati, il documento esclusivo di cui il Fatto è venuto a conoscenza, dimostra come già nell'aprile del 2021 Pfizer disponesse di dati che indicavano un depotenziamento del vaccino, ma che comunicò all'Agenzia Europea, in cui siede anche la Commissione, solo il 18 maggio, due giorni prima della firma dell'accordo di mega acquisto di 900 milioni di dose. La riduzione dell'efficacia del vaccino nel tempo ha reso necessario fare scorte di richiami, e quindi tutta questa macchinazione, o comunque cialtroneria, frode, chiamiamola come vogliamo, nella presentazione dei dati, per poter poi indurre l'Unione Europea a fare scorta di queste dosi e quindi a spendere quantitativi elevatissimi di soldi. In tutto ciò la attribuzione di queste procedure veloci eccetera, spiega nell'articolo, con tutto il ripercorso dei dati, l'efficacia, gli studi di settore, le le contrapposizioni tra gli studi, dice proprio pandemia, mentre Ursula von der Leyen negoziava l'acquisto di 900 milioni di dosi, l'azienda aveva dati sul siero depotenziato dal 95 all'83%, che non comunicò come d'obbligo, e insomma fa riferimento a, diciamo, alla chiusura di entrambi gli occhi di Ursula von der Leyen su queste questioni.
Allora, io direi che stiamo per finire. Ho visto che hai citato i media, io un articolo del Manifesto sempre sulla questione palestinese lo volevo leggere, me lo sono dimenticato. La lingua cancellina del TG1, vabbè, niente di nuovo, però di Silvia Ballestra. Funziona così: le frasi, quando sono in forma passiva, risultano senza complemento d'agente. I palestinesi vengono bombardati, sì, ma non si dice da chi, e muoiono, questo sì, ma risultano appunto morti, mai uccisi, perché se si muore ammazzati vuol dire che c'è qualcuno che li ammazza, mentre lì, secondo questi servizi, visto che non si dice bene per mano di chi, si muore così, un po' all'improvviso, nel nulla, tra bombe che cadono da sole. In effetti intorno c'è il nulla, macerie, edifici rasi al suolo, strade cancellate, spianate di nulla, desertificato dall'esodo forzato. Ma chi sarà stato mai a ridurle così? Non si sa, non si dice, stiamo parlando del TG1, o meglio, certo è stata la guerra, ma così astratta. Ci sarà un esercito tra quelle polvere, tra quegli scoppi densi di fumo, ma non si sente, ma non si nomina, che un po' racchiude un po' quello che avevamo detto, che abbiamo detto anche noi, no? I nomi dei palestinesi uccisi, sequestrati, arrestati, qualcuno li pronuncia, li scrive, li legge, li comunica, non il TG1. E non solo le parole, anche le cifre per mesi sono state taciute. Guai a riferire i numeri mostruosi delle vittime civili, perché ti dicono altrove, vai a sapere chi li fornisce. Non importa se sono le agenzie internazionali sul posto, le organizzazioni per i diritti umani, i soccorritori a fornirli ufficialmente. No, no, quelli sono i numeri di Hamas. Sostengono, quindi non si possono dire. E la parola genocidio, nonostante l'assedio, i proclami a togliere cibo, acqua, medicine, carburante, gli appelli contro gli animali umani, è rimasta impronunciabile, tabù, rimossa per mesi, e ci è voluta l'AIA con il rischio genocidio per riuscire a sentirla pronunciare. Che strano allora, potendo informarsi in rete e su piattaforme, vedere che all'estero non funziona così. Come stona questa lingua del TG pubblico italiano, se sentita dopo la BBC. È la lingua di un paese distratto e analfabeta, che assieme alle notizie ha perso i nomi, le parole, le cifre, i concetti. E ci vorrebbe davvero un bravo filologo con carta e penna a certificare quanto ci sono e quanto ci fanno i giornalisti del nostro principale telegiornale, il cui canone, come si sa, lo paga anche chi analfabeta e distratto non è. Anzi, magari conosce pure qualche altra lingua per fare confronti impietosi. Bellissimo articolo di Silvia Ballestra, scrittrice, che finalmente, insomma, qualcuno di questa classe culturale di questo paese, di qualcuno, prende parola, perché anche lì, insomma, sugli intellettuali c'è molta, un po' di silenzio.
E su questo, infatti, anche su quello che dice l'articolo,
bellissimo articolo, grazie.
Sì, anche perché poi il dono della sintesi
è interessante, sì. La capacità di scrittura perfetta, sì, brevissima. Bellissimo editoriale, articolo, bravissimo.
Su questo vorrei rincarare la dose su quanto diceva, mi è proprio venuto in mente in questo momento, sulla questione Sanremo, anche lingua TG1 Sanremo, ho pensato a questa cosa qui, che per esempio, se uno immagina i dubbi che sono stati sollevati anche nelle coscienze delle persone, poi io su questo, se sia lecito o meno che ci si ponga determinati dubbi, sarebbe da parlarne tanto, ma insomma non mi piace giustificare, quindi non è un dubbio lecito per me, quello che era successo dopo il bombardamento del primo ospedale. Tutta quella caos mediatico e anche di pensiero, ma se lo sono tirato da soli, di qua, di là. Adesso, a distanza di, sono pochi mesi, e questo episodio va su una delle canzoni più ascoltate di Sanremo. Il testo di Gali, che non è uno scappato di casa dal punto di vista della discografia, poi sulla questione della musica non mi interessa, ma sulla questione di quanto produce, di quanto vende, che non è uno così, che non ha bisogno di esagerare per dover vendere, secondo me, dato il suo successo enorme, mette in una strofa che si bombardano gli ospedali, quindi vorrei dire proprio, no, ci siamo come siamo modellati, abbiamo dubitato di un fatto di questo tipo quando ormai, oltre ad averlo superato nella pratica, ma addirittura entra in un testo. E io inviterei a chi ha dubitato di delle atrocità compiute all'inizio, che sono quelle che ti fanno prendere immediatamente la posizione e ti danno quello stato d'animo che poi comunque ti rimane, a ritornare a quello stato d'animo e eliminarlo in maniera tale da essere, insomma, ci sono riusciti anche chi vende milioni di dischi, penso ci possiamo riuscire pure noi che diciamo di essere impegnati, che insomma che su certe cose dubitare non va bene, ecco.
E pensare so che per quella canzone la comunità ebraica a Milano gli ha fatto
è stato attaccato. Subito il giorno dopo dalla prima serata, perché il testo, insomma, diciamolo perché magari giustamente non segue Sanremo, non gli interessa, non ha un'attenzione su queste cose, ha un testo che parla di spiega un dialogo con un alieno, un escamotage, trite ritrito, lo usa anche più di una volta, l'ha usato in altri testi, in cui dice appunto, parlano del pianeta Terra e alla fine dice le persone combattono perché per un pezzo di terra, un pezzo di pane si bombardano gli ospedali. E quindi
insomma. Ok, chiudiamo questa volta.
Riferimenti chiari,
però la Palestina si può sempre nominare. Argentina in rivolta per la legge anti-aborto, Milei in arrivo a Roma per far pace col Papa. Di questo qua essere, questo essere allucinante, che non solo vuole spostare l'ambasciata argentina sempre a Gerusalemme, perché qui sono tutti supini, ma anche ovviamente all'interno dell'Argentina ci sono state tante manifestazioni di protesta contro il nuovo presidente. Il nuovo presidente che sta in Italia vedrà anche Mattarella e Meloni, la destra ultraliberista lo corteggia. Ovviamente le donne, le compagne sono sempre in prima fila, perché poi le politiche passano sempre sul corpo delle donne, le prime sempre in assoluto, e quindi su questo insomma l'invito a sostenere, insomma, anche a informarvi, insomma, su quello che succede, le ribellioni e le manifestazioni delle compagne in Argentina, perché appunto il neonato governo progetta già una legge per revocare l'aborto in Argentina, presentato da una deputata del suo partito, ma che la Casa Rosada preferisce non portare avanti. Comunque lo stile da scontro continuo, si parla anche di Tel Aviv, ha ribadito il suo pieno appoggio a Israele nella guerra contro Gaza, vuole trasferire l'ambasciata a Gerusalemme e non smette di tessere l'odio a Trump e getta ponti con la destra europea. Questo ve meritate nel mondo, questi personaggi veramente dire brutti e dire poco. Quindi per quanto riguarda noi, finiamo così la rassegna stampa di oggi.